Dicevamo, la fiducia è piuttosto rilevante ed è rilevante a tutti i livelli d'analisi della sociologia, che vi ricordo sono micro, livello micro, ovvero sia rapporti tra soggetti, tra persone, livello meso, rapporti fra soggetti ed istituzioni, livello macro, rapporti tra istituzioni. Ora, per capire un attimo sto discorso, è opportuno parlare di un'altra cosa di cui era il caso di parlare oggi, ovvero sia del ruolo, che è uno dei concetti chiave della sociologia, assieme a quello di status che dovremmo aver già visto, se non ricordate male, del quale si può dire in primissima approssimazione che è l'equivalente dinamico, cioè lo status è la posizione occupata all'interno dello spazio sociale, il ruolo è ciò che fai quando occupi quella posizione. Però detto in modo molto 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 approssimativo. Ed è un termine ricco di significati e ricco di possibilità di analisi, perché appunto ci permette per esempio di capire meglio il discorso dei rapporti primari e secondari che abbiamo fatto la volta scorsa. Se vi ricordate, abbiamo detto che le relazioni primarie hanno luogo tra persone, i rapporti secondari hanno principalmente luogo tra ruoli. Che vuol dire questo? Vuol dire che nel rapporto secondario, che tendenzialmente è un rapporto strumentale, ovvero sia un rapporto che tu metti in atto perché vuoi qualcosa, hai bisogno di qualcosa, o qualcosa ha bisogno qualcuno ha bisogno di qualcosa da te, quello che viene in gioco appunto è questa cosa, questo dispositivo per certi versi, che è il ruolo. Allora, il ruolo cos'è? Come lo vogliamo interpretare? Noi daremo una serie di definizioni in modo molto rapido stavolta, però poi vi dirò qual è quella che va scelta e perché ha a che fare col discorso della fiducia. Il ruolo è, abbiamo detto, qualcosa che tutti noi ricopriamo, no? Noi abbiamo, sin da prima della nascita, stiamo già interpretando il ruolo del figlio. No, dal momento in cui si sa che esistiamo, già siamo figli. Poi siamo amici, siamo compagni, siamo terzini, siamo quarterbacks, siamo quello che cavolo vi pare. Ognuno di noi ce n'ha una pletora di cose, di ruoli che fa, naturalmente. E per quanto riguarda i ruoli, è opportuno riprendere quello che dovremmo aver detto l'altra volta a proposito degli status nelle società premoderne. Certo, se avessimo un pennarello non sarebbe del tutto una cattiva idea. Niente, sapete nulla dove potrebbero essere? Ah, alleluia, è fantastico. Allora, vi ricordate che abbiamo detto degli status ascritti quando ne abbiamo parlato, che erano concentrici? Spero che l'abbiamo detto, se no lo diciamo adesso. Vedo delle facce per niente convinte, quindi mi sa che non l'ho detto. Bene, allora torniamo alle questioni degli status ascritti e status acquisiti, dei quali dovremmo aver parlato perché mi ricordo la stratificazione e tutto il resto. Ok, allora se vogliamo immaginare da un punto di vista di grafico la questione negli status ascritti, era più o meno quella, ovvero sia tu alla nascita, alla comparsa nel mondo, cioè a questo puntino. Tu entravi a far parte di una serie di cerchie che erano già tutte prestabilite, prestrutturate, perché tu, se poniamo che tu fossi figlio di un bottaio protestante anglicano, e tu saresti diventato probabilmente un bottaio protestante anglicano, con le tue affiliazioni politiche a una certa fazione, con la tua gilda o corporazione nella quale avresti ricoperto un ruolo. Quindi diciamo che tu finivi in un mondo che era predefinito e occupavi uno spazio che era omogeneo, ordinato, già calibrato. Per cui di fatto ti trovavi a ricoprire una serie di ruoli che erano già tutti coordinati gli uni con gli altri, non avevi particolari problemi. Ci siamo fin qui? E questo però quando vale? Vale quando esistono gli status ascritti, ovvero sia il fatto che la tua nascita definisca già la gran parte di quello che farai nella tua vita. Ma abbiamo anche visto, se vi ricordate, che gli status diventano progressivamente acquisiti dopo l'industrializzazione. Perché il primo status acquisito, gioco forza, è lo status di operaio, perché non c'erano genitori che avessero fatto gli operai prima e quindi bisognava permettere a tutti di diventare operaio visto che servivano. Ma cominciato con quell'eccezione, con quel primo passo, poi tutti gli altri pian piano cominciano ad aprirsi con più lentezza, con meno lentezza, con più efficacia, eccetera. Noi siamo arrivati, come forse ricorderete, a dire che ormai di status ascritti cominciano ad essercene pochini, no? Vi ricordate quali abbiamo detto che sono ancora oggi status ascritti? Qualcuno? Scusami? L'età? Bene. Oppure?
No.
Scusami, non ho sentito. Vedi che comincia a essere complicato. Allora, di fatto, uno che ancora è scritto nella grandissima parte dei casi è l'appartenenza, cioè la nascita. Su quello non c'è molto da fare, a meno che non sia molto sfortunato, ma insomma, tendenzialmente nasci in una famiglia che già ha un suo network, una serie di cose. Cioè. Poi c'è lo status dell'età, che effettivamente, tendenzialmente, dovrebbe essere abbastanza tranquillo, ma noi sappiamo che il discorso dell'età fa parte del modello di successo, se vi ricordate. E facendo parte del modello di successo in un modo particolare diventa un po' perturbante, nel senso che noi oggi pretenderemmo per lo standard di successo la giovinezza. Di conseguenza, che succede con l'età? Che noi ostentiamo visibilmente l'età che abbiamo o che cerchiamo tutta una serie di trucchi assortiti più o meno artefatti e complessi per sembrare più giovani? Di fatto la seconda. Perché la gioventù è diventata, appunto, essendo diventata normativamente parte di un modello, non risponde più a quello che era la definizione naturale, ma è diventata una questione di convenzioni. Non so se avete notato che quasi tutti gli attori o le attrici di Hollywood a un certo punto si rifanno gli zigomi, si rifanno le labbra. Tutte queste cose rientrano nel problema del modello di successo. Perché? Perché sia bellezza che età sono discorsi che col tempo cedono, per cui per poter essere agevolmente utilizzati all'interno del modello di successo devono diventare convenzionali. Per cui se tu vuoi far parte di quelli che hanno successo devi avere gli zigomi rifatti, che ti piaccia o no, che ti stia bene o no, perché come avrete visto in tanti casi era molto meglio prima, nella gran parte delle situazioni. Quindi per l'età che cosa succede? Per l'età succede, come credo di avervi accennato ad esempio, che non ci sono più nelle varie specializzazioni mediche cardiochirurghi, non ci sono più neurochirurghi, ma ci sono un sacco di chirurghi estetici. Perché? Perché i chirurghi estetici sono quelli che in parte possono permetterti di dimostrare meno anni di quelli che hai. Sapete, non credo che serva che vi racconti le varie questioni, ma non solo. I chirurghi estetici possono anche far sì che tu sembri appartenere anche a un modello ulteriore di successo, che è quello del corpo palestrato ed efficiente, del corpo performante e sportivo. Perché noi forse non lo sapete, ma ve lo dico io, tra le brutte notizie c'è gente che si sottopone a degli interventi per poter avere la tartaruga agli addominali, c'è gente che si sottopone a degli interventi per avere i glutei e le cosce sagomate, e sono interventi che fanno male, ma tanto male. Avete presente il rollè? Ecco, fatevelo su un muscolo di una gamba e poi ne parliamo. Ed è quello esattamente che accade. Perché? Perché il modello di successo è prescrittivo. Quindi se tu vuoi avere un certo tipo di successo verso un certo tipo di pubblico, devi rientrare in quel canone fisico. Allora, come ci rientri? O con l'esercizio, la palestra, gli allenamenti, eccetera, o bari. Perché tanto l'essenziale è che sembri, non è che poi devi anche essere performante. Per cui questo è un altro dei tanti trucchi della questione. Poi la chirurgia estetica permette di ricostruire parti che sono state sacrificate anzitempo, parti che si stanno, come dire, rovinando strada facendo, e via, e via, e via. Quindi diciamo che è oltretutto, nella gran parte dei casi, anche poco rischiosa per chi la pratica. Per cui che vogliamo di più dalla vita, visto che la famosa fiducia della quale parliamo comincia a mancare nei confronti del ceto medico? Saprete, immagino, che le cause verso medici sono in aumento costante, con cifre di svariate centinaia di percentuale ogni anno. Perché? Perché la gente non si fida più dei medici. E spesso e volentieri fa pure bene, non dico sempre, però capita spesso e volentieri che le pretese e le modalità, le possibilità di intervento e via discorrendo vengano alterate per motivi, guarda caso, spesso e volentieri economici. Quindi c'è un problema di, chiamerei, sfiducia verso il ceto medico in generale verso i ceti specializzati, chiamiamo così. Perché il problema è che continua a esserci una educazione alla fiducia, ma è un'educazione che ormai ha qualche prova di troppo verso... È il rapporto col medico oggi come oggi, in larga misura, un rapporto di fiducia, nel senso che te fidi fino a un certo punto. E con come non vanno le cose, come secondo te dovrebbero, partono denunce a rotta di collo e via, tutta una serie di questioni. Tant'è che una delle spese fisse della professione è un'assicurazione che prevenga che poi si venga citato in giudizio per errori, eccetera, eccetera. Sappiatelo, perché sono tutte cosette utili da sapere. Allora, dicevamo quindi che... come ci siamo finiti? Bello qui? È una bella domanda, eh? Vedi, il mondo è bello perché è vario. Allora, dicevamo che comunque... Ah sì, per tutta la faccenda degli status acquisiti e tutto il cambiamento dell'età. Eppure il sesso rientra tra questi status che oramai non sono più così definitivi. Ci sono stati svariati film in proposito, anche piuttosto interessanti. Ci sono tante... situazioni che vengono puntualmente poi riprodotte anche nelle vite istituzionali. All'università c'è il progetto Alias per tutta una serie di persone che vogliono cambiare sesso, non vogliono far sapere che sono nell'atto della transizione. Insomma, tutta una serie di questioni che hanno a che fare col fatto che il sesso, mentre prima era dato, adesso può essere oggetto di scelta. Chiaramente non è una cosa semplice, spesso e volentieri si cambia idea dopo aver cambiato, per cui ci si infila in una specie di ginepraio infernale di operazioni, contro operazioni, altri interventi estetici, chirurgici, plastici, però comunque anche lì. Perciò che succede, come dicevamo, che quella situazione di definitività, se la vogliamo chiamare così, per noi è andata a farsi friggere. Perché tra una cosa e l'altra, come credo di avervi accennato, questo può essere estremamente noioso, ma è anche estremamente comodo, perché tu di tuo non devi prenderti quasi nessuna responsabilità per le tue scelte di vita. Se poi aderisci al sistema di valori in base ai quali vivi così, te pare pure giusto farlo, meglio di così, se muore. Questa cosa l'abbiamo persa nel momento in cui abbiamo cominciato ad acquisire gli status, perché l'acquisizione di uno status cosa presuppone? Una libertà di scelta. E la libertà di scelta vuol dire che da quel modello in cui sei privo di responsabilità passi a un altro modello nel quale sei il titolare delle responsabilità, perché le scelte le fai tu, so per la tua vita, quindi con chi te la vita è andata male? Indovina un po', domanda. Con chi te la prendi? Con te stesso. Con chi altro vuoi prendertela? O perlomeno, il sistema poi fa anche particolarmente in modo che tu te la prenda con te stesso. Però il cambiamento d'accento è significativo. Da una situazione in cui tu potevi tranquillamente vivere la tua vita conformandoti a tutta una serie di modelli e rituali senza particolari problemi, passi a una situazione nella quale la tua vita diventa una specie di casino infernale, mettiamola così, diciamo, senza particolare... Mi scuserete perché, come dire, non è che sia bravissimo a disegnare, come si vedrà, suppongo, però che succede? Che questo è lo schema delle nostre appartenenze nella modernità. Ognuno di quelli sta a rappresentare un ruolo e noi siamo... all'intersezione di tutti questi ruoli. In qualche modo noi oggi ci definiamo attraverso i ruoli che ricopriamo, il che è anche uno dei motivi per i quali spesso ne ricopriamo tanti, pure troppi, come vedremo a momenti, nell'idea che quanti altri ci saranno che fanno il ruolo A, il ruolo B, il ruolo C, il ruolo D, il ruolo E, il ruolo F, il ruolo G, il ruolo H. Ce so solo io. Visto che la nostra propensione all'individualizzazione, alla, come dire, all'originalità, non passa quasi mai per l'interiorità, come abbiamo già detto, ma passa quasi sempre per l'esterno. Allora, invece di avere una mia cultura soggettiva che mi renda unico, io ho 3 miliardi di appartenenze che teoricamente mi dovrebbero rendere unico. Questo non è soltanto intenzionale, ma è anche conseguente al cambiamento, perché nel momento in cui io nasco qui ed è tutto già stabilito, già predefinito. Nel momento in cui io comincio a scegliere quello che voglio fare, non c'è più garanzia che io voglia fare una cosa che serve alla comunità, che ha il suo posto all'interno della comunità, che viene riconosciuta in un certo modo all'interno della comunità, e andiamo verso nuove avventure con la comunità, se chiusa bene, ma io mi trovo a ricoprire tutta una serie di ruoli che come unico, o tendenzialmente come unico tratto comune, hanno me. Ci siamo fin qui? Che succede però? Che quei ruoli, ognuno di quei ruoli, richiede dei comportamenti. No? Come abbiamo detto, il ruolo non è una cosa onorifica per la quale ti danno un ruolo e te non fa niente, no. Il fatto che tu ricopra un ruolo richiede che tu faccia certe cose. Allora, qui chiaramente tutte queste cose che venivano richieste erano armonizzate anch'esse, per cui non ti trovavi mai in una situazione per cui uno dei tuoi ruoli andava in conflitto con l'altro. Lì no. Lì è molto probabile che i tuoi ruoli vadano in conflitto gli uni con gli altri. Perché? Perché nel momento in cui tu li scegli, non hai idea di dove, di fin dove arriverà la serie di cose che comporta questo ruolo, in particolare se si trovano all'interno di strutture formali che permettono miglioramenti, progressi, eccetera, eccetera. Tu cominci come soldato semplice, finisci come generale, è chiaro che le differenze delle richieste di ruolo sono abbastanza significative. Perciò ti trovi a dover spesso e volentieri gestire dei problemi di conflitto di ruolo. Dovremmo forse già averne fatto menzione del conflitto di ruolo a proposito della vostra, del vostro rapporto col paziente o no? Ma proprio... Ok. Allora diciamo che lo riprendiamo. Che cosa vuol dire conflitto di ruolo? Vuol dire che a un certo punto della vita tu dovresti fare contemporaneamente due o più cose e non puoi perché sei uno solo. Tipo classico di conflitto di ruolo è il conflitto casa-lavoro, ma insomma direi che ve ne dovreste conoscerne una serie estensiva di esempi anche voi, ma per esempio anche il conflitto studio-vita sociale, no? Magari qualcuno deve andare a insegnare ai ragazzini, come il vostro collega, che sta vivendo una situazione di conflitto di ruolo, perché dovrebbe essere qui e dovrebbe essere lì. Quindi, come vedete, è una cosa abbastanza semplice da riscontrare, no? Succede abbastanza comunemente. Perciò, che cosa succede a questo punto? Che noi dobbiamo imparare a gestire questi conflitti di ruolo. E come li gestiamo questi conflitti di ruolo? Senza scendere troppo nel dettaglio, li gestiamo facendo ricorso al sistema di valori della società nella quale viviamo. Di valori mi pare che ne abbiamo parlato più o meno, no? Ecco. Allora, senza approfondire particolarmente, però diciamo che noi tutti pensiamo avere un'idea abbastanza chiara di qual è la gerarchia dei valori del nostro gruppo. Allo stesso modo noi tutti riteniamo di avere una nostra gerarchia di valori che a volte coincide e a volte no con quella del gruppo. Credo che abbiamo già parlato del problema del valore economico, del fatto che il lavoro o comunque il denaro non rientra quasi mai nei vostri sistemi di valore, o perlomeno quelli che, come dire, proclamate. Purtroppo però il denaro è uno dei criteri di valore, l'economia è probabilmente l'istituzione chiave ancora oggi e probabilmente lo resterà ancora a lungo. Per cui che succede quando io dovrei andare a fare una riunione urgente col mio capo e nello stesso tempo dovrei partecipare al saggio di danza di mia figlia? Che spesso e volentieri vado alla riunione col mio capo e dico a mia figlia: tesoro, mi dispiace ma ho da fare per lavoro. Come se questo fosse un alibi o come se fosse una giustificazione, per certi versi può anche esserlo, diciamo che nelle vite affettive è un discorso che fa piuttosto acqua, come forse avrete visto nella fiction, leggendo cose o anche semplicemente vivendo. Quindi è evidente che di volta in volta ad ogni conflitto noi cerchiamo di risolverlo per il meglio, quindi magari due volte andiamo dal capo, la terza volta andiamo a vedere la partita di pallone di nostro figlio, cerchiamo di fare equilibrismi, no? Ma d'altronde uno dei grandi filosofi correnti, che si chiama Peter Sloterdijk, ha detto una frase bellissima: però tu ogni volta che cerchi esseri umani trovi equilibristi. Ed è vero, noi soprattutto oggi siamo equilibristi, ci arrangiamo, cerchiamo di dare un colpo alla botte, un colpo al cerchio, cerchiamo di soddisfare tutti, però è stancante. Volete mettere il livello di tensione interiore che hai qui con quello che hai qui, dove fai sempre tutto quello che senza mai uno sgarro, senza mai un problema, c'è la festa comandata e tutti si fermano, quindi nessuno ti chiede niente, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è paragone da quel punto di vista. Certo, probabilmente era una vita noiosa, non lo so, avremmo dovuto provare a viverla. Cioè, noi siamo abituati a questa, che di suo, come dire, spesso e volentieri tutto è tranne che noiosa, però è abbastanza lacerante e stressante, perciò ci troviamo in una situazione abbastanza peculiare. Ci siamo? Ok, allora, questa situazione che vi ho appena descritto del conflitto di ruolo, come altro la posso specificare meglio? La posso specificare meglio parlando un po' meglio del ruolo. Che cos'è sto benedetto ruolo? E soprattutto perché ci interessa così tanto e spesso e volentieri abbiamo delle idee sbagliate o comunque parziali e pregiudiziali nei suoi confronti. E noi spesso e volentieri riteniamo che il ruolo sia una cosa che ci viene imposta. Ah, vedi, vogliono che... C'è sempre questi loro che non si sa chi cazzo siano, però comunque... E vogliono che io faccia questo, ma io non mi omologo, io sono originale, no? Tutte cose che immagino avrete detto e sentito dire spesso. Il problema è che non è vero, perlomeno non solo, certo. Possono capitare dei ruoli particolarmente ingombranti, a volte te li sei meritati, a volte te li pagano bene, però insomma non è che sia sempre così. Facciamo un piccolo esempio personale. Voi state ricoprendo un ruolo qui dentro, che è quello di studente in fisioterapia. Non mi risulta che qualcuno sia stato condotto qui sotto minaccia delle armi per iscriversi al corso, no? Quindi l'avete scelto. Perché l'avete scelto? Domanda facile questa, eh? Voglio dire, uno teoricamente dovrebbe poter rispondere abbastanza, visto che è una cosa che ha appena fatto, magari. Eh? Perché avete scelto di iscrivervi qui? Per?
Coprire il ruolo di fisioterapia.
Ok, questo può essere interessante. Eh? Bene, tutti? No, mica peraltro, perché se voi andate su Alma Laurea, cosa che potrebbe esservi interessante e utile, e guardate le domande fatte agli studenti, alla domanda perché ti sei iscritto all'università, quelli che rispondono per imparare qualcosa sono l'11%. Resta la domanda, il restante 89% perché non se ne va? Vabbè, eccetera. Adesso vediamo perché, però diciamo che non è ovvio, ma sarebbe la cosa che potrebbe venirti, no? Ecco, per esempio una mia aspettativa sarebbe quella, tradita regolarmente e puntualmente dalle classi, ma va bene. Allora, il ruolo, questo ruolo che avete scelto vi permette di diventare fisioterapisti, il che vuol dire che soddisfa un vostro bisogno o un vostro desiderio. È un modo articolato, strutturato e in qualche misura previsto e contemplato per diventare qualcosa che vi sta a cuore. Per cui, in ultima analisi, non è un ostacolo, ma è uno strumento a vostra disposizione. Perché se voi invece non aveste avuto questa possibilità, come avreste fatto a diventare fisioterapisti? Avreste cominciato a sentire in giro se qualcuno sapeva qualcosa della questione, vi sareste dovuti fidare di quelli con cui parlavate, avreste dovuto andare dove questo o questi esercitavano, e poi chissà se avrebbero riconosciuto il fatto che c'eravate andati. Cioè, sarebbe stata una serie di complicazioni abbastanza significative.
Io la facevo, ero
studiavo il
domenio prima
io. Ah, ecco. Perfetto, vedi, quindi a un certo punto mi pare che sia stata una mossa saggia. E quello del vostro amico è stato anche il problema all'inizio della... C'è rimasta male che studiava in Slovenia? Non doveva. Ah no, pensavo che ci fosse, come ti permetti? Ma oddio, dipende, le cose sociologiche si possono discutere. Allora, dicevamo, il problema del vostro amico, e questo che vi ho appena prospettato, è stato il problema all'inizio dell'università. Cioè, nel 1200, che voi ci crediate o meno, c'era gente che era talmente vogliosa di apprendere che faceva dei viaggi intercontinentali, spesso e volentieri, per andare a sentire gente di cui, di chiara fama, chiamiamoli così. Tant'è che se voi andate a Parigi, ancora oggi troverete che la prima sede della facoltà di giurisprudenza, se non ricordo male, o di filosofia dell'università della Sorbona, è in un campo con delle balle di paglia. Vedo che qualcuno ci è andato, quindi lo sa. Perché? Perché all'inizio l'università era così, c'era gente che sapeva tanto di qualche materia e altra gente che aveva sentito dire che lui sapeva tanto di qualche materia che andava lì e gli chiedeva di essere erudita in proposito, perché volevano imparare. So che questo all'università oggi purtroppo non capita spesso, però diciamo che l'idea sarebbe quella. Ovviamente questi si sobbarcavano dei viaggi complessi, perché sapete, nel 1200 non era esattamente come oggi andare a Parigi, se anche partissimo da qui ci vorrebbero dei mesi, un sacco di rischi tra briganti, guerre, epidemie, impicci, imbrogli, l'inverno, le piogge, eccetera. Insomma, andare a Parigi non era proprio la cosa più banale del mondo, ma vi stupireste a sapere quanti si spostavano in quel periodo, perché noi abbiamo dipinto gli anni del Medioevo e soprattutto della premodernità come degli anni orribili nei quali tutti soffrivano, si stava male. Quanto stiamo meglio noi oggi? La storia ci sta facendo presente che, per carità, per certi versi è vero, per altri manca un po'. Come credo di avervi già detto, per esempio, al tempo lavoravano tutti molto meno di noi, pure quei pochi che lavoravano, il che per certi versi potrebbe avere un suo fascino, come posso dire. E soprattutto viaggiavano a rotta di collo, ma veramente viaggiavano, facevano ogni volta testamento, l'estrema unzione, lasciavano, salutavano tutti i cari e partivano, perché era saggio, perché chiaramente non si sa mai se poi torni. Però ecco, tanto per dire quelli che hanno capito l'idea di aspettativa, no? Ecco, loro lo sapevano: io parto, magari moro, per cui sappi che questo te lascio a te, questo lo lascio a lui, ho voluto tanto bene, ma partivano. Che, no, se ci pensi un attimo, non è così ovvio. Allora, questo stava a significare cosa? Un bisogno diffuso, crescente, di istruzione. Perché le culture stavano progredendo, si stavano risvegliando dalle crisi barbariche e tutte le varie questioni, che non stiamo a rientrare pure in quelle se non finiamo veramente più, ma di fatto c'era voglia di sapere. Tanto per farvi capire la questione, forse avrete sentito parlare della Summa di Sant'Agostino? No? La Summa Teologica? È un'opera monumentale di Sant'Agostino, che, o di San Tommaso, non mi ricordo, uno dei due, forse San Tommaso. San Tommaso, credo, sì. San Tommaso, che noi soltanto dirlo ci incute il terrore, quello era un manuale universitario. Tanto per capirsi. Un manuale universitario. 3.000 e rotte pagine di ragionamenti estremamente articolati e raffinati su dettagli della dottrina e via discorrendo. Quindi, ecco, insomma, diciamo che al tempo si studiava con un altro tipo di verve, mettiamola così. Ma ad ogni modo, quello che a me interessa cos'è? Che da questa esigenza nasce l'istituzione universitaria e i ruoli che sono connessi ad essa. Quindi, da una parte nasce il ruolo del docente, dall'altra nasce il ruolo dello studente, e sono tutti mirati a cosa? A facilitare la vita per coloro che provano quel tipo di desiderio. Quindi tu non devi più cercarti tu lo specialista, non devi più andare trovandolo in giro per il mondo, non devi più non sapere se lo trovi o meno quando poi arrivi, eccetera, 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 ma qualcuno si fa carico di trovarlo per te, organizzargli una tabella temporale, dirti quando si fanno le lezioni, darti la garanzia che ti supporti nel caso tu abbia bisogno di cose e poi farti sostenere l'esame. Sostenuti un tot esami, te laurei, arrivederci e grazie. Mi sembra più semplice, no? Quindi, tutti questi che vi ho descritto sono ciò che noi chiamiamo modelli di comportamento. Cos'è un modello di comportamento? Quindi, un modello di comportamento è qualcosa che serve ad ottenere un fine che in molti ritengono auspicabile, e che perciò nasce dal basso, ovvero sia è il modo di ottenere quel fine che i più preferiscono. Non so se è chiara la cosa. Tu, c'è una cosa che non si sa come farla, tutti cominciano a cercare, di quelli interessati cominciano a farla in modi diversi, di questi modi diversi piano piano uno è quello migliore, si rivela quello migliore, oppure quello preferito, perché non è detto che sia il migliore. E quindi quello diventa il modello di comportamento. No? Se tu metti insieme una serie di modelli di comportamento, improvvisamente ottieni un ruolo. E il vostro ruolo, nella fattispecie, cosa contempla? Contempla che facciate un concorso, mi sembra voi, no? Facciate un concorso d'ammissione, dopodiché frequentiate un certo numero di ore dei diversi insegnamenti che sono stati predisposti per voi, che facciate delle prove pratiche, dei tirocini, eccetera, eccetera, che redigiate, immagino, un qualche documento conclusivo e che vi laureiate. Pagando ovviamente una congrua cifra a coloro che si sono presi il disturbo. Questo sarebbe più o meno il vostro ruolo. Vi pare un ruolo così soffocante? Quindi vediamo un attimo meglio, perché il ruolo ha a che fare spesso e volentieri con problematiche di interpretazione. Perché il ruolo nasce come qualcosa che ha a che vedere anche con questo, perché la parola ruolo viene dalla parola rotulus, non so se questo già ve l'ho detto, ma non credo. No, vabbè, no. No, ok. Allora, rotulus è una divertente parola latina che significa due cose apparentemente del tutto irrelate. Da una parte significa il canovaccio della commedia dell'arte. Qualcuno sa dirmi cos'è un canovaccio? Lei è più vicina. Meglio. Le linee generali. Ok, allora il canovaccio della commedia dell'arte, diversamente dal copione, non scrive le battute, non dà delle direttive specifiche all'attore, ma si limita a dare uno schizzo della trama alla quale gli attori si adeguano come meglio credono. Quindi per molti versi il canovaccio riferisce, rinvia ad una libertà interpretativa, no? ad una autonomia creativa che ha l'attore. L'attore non deve dire quello che ha pensato l'autore. L'autore ha pensato che sarebbe carino che lui facesse una serenata al chiar di luna alla sua donna. Però mica è detto, non gli ha scritto le parole, non gli ha scritto come, non gli ha scritto dove, non gli ha scritto tutta una serie di cose che fa l'attore. Quindi l'attore è largamente responsabile di sé. Quindi autonomo, libero. Dall'altra parte, sempre lo stesso rotulus, significa ordine di comparsa in tribunale. E siccome l'antica Roma con la legge non andava giù troppo leggera, perché l'aveva fatta lei, quindi c'aveva tutta una serie di suoi particolari punti di vista, l'ordine di comparsa in tribunale era rigidissimo. Cioè una volta che a te ti dicevano che dovevi comparire il giorno X alle ore Y, fine, non c'erano rinvii, non c'erano scuse, cioè dovevi essere, se no perdevi. Per cui, perché la stessa parola? Perché evidentemente già gli antichi romani, già i latini avevano capito che si trattava di un tema contraddittoriale. Abbiamo visto, mi pare, l'aggettivo contraddittoriale, lo utilizziamo di nuovo per capire di che si tratta, ossia si tratta di un campo semantico all'interno del quale convivono libertà e norme, libertà ed obblighi, norme o obblighi, ok? Quindi il ruolo di fatto è fatto di obblighi, ma è fatto anche di libertà. Perché? Perché tu un ruolo lo interpreti. E l'interpretazione evidentemente resta tua. Diciamo che il ruolo di oggi è molto più simile a un canovaccio che non a un copione. Nel senso che voi ce la fate 5 cose in 3 anni. Cioè, le puoi fare più o meno come te pare, ma d'altronde si vede anche, no? Si vede guardandovi, non è? Siete tutti studenti, eppure c'è chi è interessato, chi non è interessato, chi scrive, chi ascolta, chi pensa, chi commenta. Non siete tutti studenti allo stesso modo, ognuno fa lo studente a modo suo, quindi tutta sta cogenza non mi sembra ci sia, se vogliamo essere onesti. E per di più c'è il problema del fatto che l'interpretazione è qualcosa che si può raffinare. Più impari una cosa e meglio sei in grado di rappresentarla, di raffigurarla, di interpretarla con più profondità, con più leggerezza, con tutta una serie di trucchi del mestiere, no? Vi ricordate che abbiamo detto dell'azione artigianale? È un po' questo, mano a mano che diventi più bravo puoi interpretare meglio. Ah, pensiamo alla musica classica, immagino abbiate una qualche idea di che cosa sia la musica classica. La musica classica è fatta di spartiti, no? Spartiti che sono delle direttive piuttosto precise su come suonare la musica, tant'è che tu penseresti che dato lo spartito quella ci sia una versione, fine. Allora, chiunque di voi abbia ascoltato un minimo di musica classica sa perfettamente che un'interpretazione di, che ne so, Vivaldi da parte di un certo direttore d'orchestra o di un altro è completamente diversa. Però lo spartito è quello. Com'è possibile? Perché c'è spazio per l'interpretazione. Se voi prendete un notturno di Chopin che viene suonato da Radu Lupu o da Arturo Benedetti Michelangeli, lo spartite lo stesso e i risultati sono non dico completamente diversi, ma apprezzabilmente diversi. Come mai? Perché anche in una normativa così rigida come uno spartito musicale ci sono ampi spazi di interpretazione. No? Se voi leggeste un libro di un tale Erving Goffman, che è stato un grandissimo sociologo, devo dire, che si chiama Asylums, e non si traduce perché è una parola che in italiano non ha un equivalente, ma sta per quelle che lui all'interno chiama istituzioni totali, scoprireste che c'è spazio di interpretazione perfino all'interno delle istituzioni totali. Le istituzioni totali cosa sono? Sono i manicomi, i carceri, i campi di concentramento, cioè tutti i luoghi dove tu vieni inserito per essere spersonalizzato, per essere ridotto a un numero, per essere ridotto a una quantità neutra e gestibile. Allora anche in posti del genere, Goffman ha fatto osservazione nei manicomi, ci è andato spesso e volentieri, ci ha passato tempo, eccetera, insomma una ricerca molto importante, molto significativa per la sociologia, anche lì la gente era in grado di interpretare il ruolo, ovvero sia trovare, ritagliarsi degli spazi, per quanto minimi, grazie ai quali riaffermare la propria individualità e la propria originalità. Per cui noi sull'interpretazione del ruolo possiamo lavorare quanto vogliamo. Non c'è mai una volta che hai finito, perché è un po' come un lavoro artigianale per certi versi. Ogni volta che lo interpreti ti accorgi che ci sarebbero delle altre alternative, che potresti fare le cose diversamente, che non ti occorre tutto quel tempo, te ne serve di più per fare qualcosa e lo puoi sacrificare per qualcos'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi più sei competente nel ruolo, miglior attore sei e meglio reciterai il tuo ruolo. Ok? Quindi alla fine di questo primo incontro col ruolo, noi sappiamo che il ruolo per il momento l'abbiamo interpretato come un insieme di modelli di comportamento che possono essere interpretati in modi, come dire, creativi. Il ruolo potrebbe anche essere considerato come un insieme di diritti e di doveri, come forse l'avrete sentito nominare, perché è la, diciamo, l'interpretazione più diffusa, ma questa la lasciamo da parte, la spiego eventualmente in un secondo tempo perché non è importante. Ma potrebbe anche essere considerato, e qui invece è quello che vi raccomando di apprendere perché è il modo in cui lo definisco, un insieme di aspettative correlate alla posizione che si occupa. Quindi non un insieme di modelli di comportamento, ma un insieme di aspettative. Perché c'è una differenza? Perché la definizione insieme di modelli di comportamento di fatto è una descrizione, non è una definizione. Cioè uno prende atto del fatto che sono modelli di comportamento e basta. Nel momento in cui chiami in causa il discorso delle aspettative, invece, stai inserendo all'interno del ruolo tutta un'altra serie di questioni che sono molto più rilevanti. Quindi lo rendi uno strumento più vivace, più aperto ad una analisi approfondita, più pertinente alla realtà, più vicino alla realtà. Perché? Perché l'aspettativa, come abbiamo, credo, cominciato a vedere l'aspettativa noi? Niente? Ok, quindi l'aspettativa è un qualcosa di particolarmente strano, di particolarmente sfuggente, cioè ci sembra ovvio, ma nel momento in cui vi chiedo di definirla, che mi dite? Cos'è un'aspettativa?
Ciò che spero di ottenere. Un altro disco
più o meno. Più o meno, ma manca qualcosa, nel senso che la speranza ha più a che fare col desiderio che non con l'aspettativa, e l'ambizione più o meno pure. Cos'è un'aspettativa?
Ciò che prevediamo che accada,
qui manca un aggettivo o un avverbio a seconda di quello che preferite. Ciò che riteniamo lecito o probabile che accada. Perché altrimenti abbiamo un problema, nel senso, io posso pure immaginarmi di diventare re della rinata monarchia italiana, però diciamo che, ecco, può rientrare nei desideri, può rientrare nelle ossessioni, può rientrare nella droga, non lo so, in qualche cosa, ma non è un'aspettativa nel senso che intendiamo noi. Un'aspettativa è che voi vi laureate in 3 anni, per esempio, no, tanto per farne una, oppure tutta una serie di altre questioni. E questo perché è importante, perché è interessante? Perché l'idea stessa di aspettativa cozza con quello che abbiamo detto della prospettiva moderna. No? Noi abbiamo detto che la prospettiva moderna si fonda su una ricerca di certezza, si fonda su un bisogno di controllo, si fonda su una necessità di gestione e organizzazione burocratiche, tutte cose che non hanno condizionali, tutte cose che dovrebbero puntualmente verificarsi. Ora il problema è, si verificano puntualmente? No, perché quello che c'è sotto sono aspettative. Perché il problema dell'aspettativa e al tempo stesso il suo fascino qual è? Che sì, dovrebbe verificarsi, ma non è detto che lo faccia. E non solo, ma non è detto che lo faccia per svariati motivi. Quello che normalmente viene considerato più corrente è che qualcun altro non ha fatto ciò che doveva, cioè c'è un colpevole se le cose non vanno come previsto. E adesso ne parliamo. Ma è ancora più interessante l'altra parte, ovvero sia le volte in cui tutti hanno fatto quello che dovevano eppure il risultato non si ottiene lo stesso. Che capita? Perché questo cozza con la modernità e le sue prospettive? Perché l'aspettativa è lo spazio dell'incertezza. L'aspettativa è lo strumento attraverso il quale noi prendiamo atto e riconosciamo che le cose del mondo spesso e volentieri non fanno quello che noi vorremmo che facessero, o che abbiamo deciso che facciano, o tutti i giri di parole che preferite. Cioè il mondo è più libero e più inatteso di quanto noi non sosteniamo. E questa cosa, il bello di questa cosa è che noi nella vita pratica la sappiamo perfettamente. Perché nella vita pratica quante volte tutto quello che avevate fatto, previsto e predisposto non ha portato quello che vi aspettavate, è saltato l'appuntamento, non vi siete messi con quella con cui volevate mettervi, non avete comprato la macchina, non avete ottenuto la vittoria, avete perso la scommessa. Quante volte è successo? Mai? Sareste fortunati tanto, devo dire la verità, però tendenzialmente no, di solito succede. E con chi tapi? Col governo cinico e baro, di solito, perché quella è l'idea generale, però è un buon modo per prendersela con nulla, perché le cose vanno così. A Roma c'è un modo di dire molto, molto efficace, che recita a chi tocca non s'ingrugna, che dice la cosa in modo, secondo me, perfettamente equilibrato, nel senso che rientra nell'ordine delle cose che alcune vadano bene ed altre vadano male. Il problema è che non è detto che il tuo agire per ottenere quelle cose garantisca il fatto che tu poi le ottenga. Per quanto tu possa averci messo tutta la buona volontà del mondo, magari non va in porto, per fattori totalmente alieni alla tua volontà. Oggi facevo in classe l'esempio, pensate a quelli che avevano percorso 2 anni rotti di pratiche burocratiche, accertamenti, bolli per adottare un bambino cinese e lo dovevano andare a prendere in Cina nel marzo del 2020. Di chi è la colpa se non sono andati a prendere il bambino? Ecco, semplice, lineare, ma funziona così, ragazzi. Cocchita vi? E ancora me lo ricordo, una volta ci fu una giornata di tempesta all'aeroporto di New York, mi pare di ricordare, avevano bloccato tutti i voli e c'era una lì che diceva ci sarà qualcuno che paga per questo. E io stavo di sarà, lo suppongo, perché il fatto che gli aerei non volino non credo che sia colpa di qualcuno, visto che ci stanno 20 a 220 all'ora, no. Eppure lei voleva un responsabile. Perché? Perché noi abbiamo questa esigenza di trovare un colpevole? Perché è più comodo. Perché se c'è un colpevole vuol dire che tutta la nostra organizzazione funziona. È solo colpa nostra se non ha funzionato. Se non c'è un colpevole, no. Se non c'è il colpevole si stanno a piangino, che è molto meno divertente. E quindi noi vogliamo a tutti i costi un colpevole, perché soprattutto la modernità vuole un colpevole, perché visto che ritiene di essere perfetta nell'organizzazione e nel controllo del mondo, tutte le volte che questa organizzazione e questo controllo non vanno in porto, e sono tante, come potrebbe mantenere questa nomea e questa pretesa di capacità se dovesse ogni volta dire è andata male? E che vuoi fa? Capita. Cioè, è bello, no? Però non va allora devi dire che è colpa di qualcuno. C'è sempre, sempre colpa di qualcuno. Per cui, come vedete, il rapporto, la ricerca del colpevole è deresponsabilizzante, perché diventa colpa sua e non del fatto che tu sei comunque spesso e volentieri impotente, che non sei capace di mettere, di avere un progetto di medio-lungo periodo, come diceva il famoso Voland nel Maestro e Margherita, non riuscite a fare un piano per 1000 anni, che pretendete? Ecco, figuriamoci, no, dal punto di vista degli dèi, quanto facciamo ridere con queste pretese di poter controllare, di assicurare la discendenza, proiettarci nel futuro, insomma, tutte cose che lasciano parecchio il tempo che trovano, però purtroppo hanno delle ricadute significative. Una di queste è il fatto che abbiamo dimenticato l'incertezza. Invece l'aspettativa ce la ripropone tutti i giorni, no? Aspettativa banale, voglio dire, l'altro giorno vado a prendere la metropolitana per andare a sentire un convegno, la metropolitana era rotta, era partita dalla navetta, non l'ho preso il convegno, non ci sono andato. Un'altra volta stavo andando a prendere un aereo, hanno fatto un incidente sul raccordo, sono stato fermo 2 ore e mezza sul raccordo, quando sono arrivato l'aereo era bello che è andato. Che volevo fare? Colpa mia? Che mi ero mosso con 2 ore e mezza d'anticipo? No, semplicemente capita. Per cui uno dovrebbe metterlo un attimo a regime questo, no? E non ci sono colpevoli. Semplicemente le cose accadono in modi che non hanno nessun tipo di ordine, non hanno nessun tipo di armonia. Capitano, come le cerchie dei ruoli, no? Capitano. Se te dice bene. Allora, perché questa cosa è utile che la capiate e la tesaurizziate? Perché permette di guardare la vita con un altro tipo di energia e con un altro tipo di gioia. Perché se le cose si verificano regolarmente come tu ritieni, queste cose sono ovvie, no? Quindi ti è andata bene la cosa? Vabbè, che altro doveva fare? Ho fatto tutto normale, a posto, quindi io so, o diciamo normale, oppure me incazzo perché non è andata come andava. Per cui il mio campo di variazione emotivo è tra il normale e l'incazzato. Ma se io so che le cose avrebbero potuto andar male, ogni volta che me ne va bene una, io non sono normale, sono un po' contento, perché è andata bene. E quando succede il contrario, non so tanto incazzato, sono un po' meno incazzato, certo non è che mi fa piacere, però voglio dire, a un certo punto capita. Per cui la mia gamma di emozioni è più spostata verso il positivo, sono più contento. Caspita, è andata, oh. Ma non dico che ogni volta che prendete un autobus e arrivate qui in orario dovreste fare salti mortali, però di fatto è così. Perché quante cose potrebbero impedire che voi prendiate il treno o l'autobus e arriviate qui in tempo? Una carrettata. Quello che noi non vediamo, noi vediamo soltanto le volte che le cose non vanno come dovrebbero. Ma se le interpretassimo correttamente, ci renderemmo conto che nella grandissima parte dei casi, pur potendo andare da cani, le cose vanno bene. Prendo il treno, arrivo qui, faccio lezione, torno a casa. Tutto a posto, tutto normale, che altro cazzo vuoi sapere? No, dovresti essere contento, perché quando non va così, non si diverte nessuno. So se è chiara la questione. Quindi il nostro approccio da questo punto di vista è un approccio che ci porta ancora una volta verso le famose legioni grigie della vita, quelle dove tutto è tutto routine, tutto noia, tutto ovvio. Ma di che? Come fa tutto a essere noia quando semplicemente il fatto di arrivare tutti i giorni alla fine della giornata uno dice, dai, pure oggi è andata. Perché quella è l'idea, ragazzi. E quando te ne accorgi, perdi tutto quello prima, perché sono tutte cose che hai sprecato prima. Invece è meglio capirlo subito che è importante. Che se una giornata va tutta come avevi previsto, tu dovresti finire e dire, ammazza che culo oggi, non è andato storto niente. No che la volta che invece le cose non vanno come previsto, che capita, ma ecco, vedi che cazzo. Quindi capite che abbiamo una tinta, una tonalità, una sfumatura di emotività nell'un caso o nell'altro che sono completamente diverse. Ma d'altronde purtroppo la società amministrata non è casuale che uno poi la chiami grigia, il grigiore della vita quotidiana, per forza, no? Se tu ogni volta ritieni che tutto quello che succede debba succedere e non possa fare altro che succedere, dov'è il divertimento? Dov'è l'inatteso? Dov'è quella cosa che stai cercando di evitare come la peste da quando hai cominciato a pensare così? Perché di fatto il modo di vita moderno è un modo di vita che non vorrebbe nessun tipo di sorpresa, non vorrebbe nessun tipo di imprevisto, non vorrebbe nessun tipo di colpo di scena, non vorrebbe nessun tipo di contrarietà, vorrebbe che tutto quello che fai e pianifichi accada. Ragazzi, una vita di una rottura di coglioni inaudita, Ma voi vi rendete conto di che razza di palle sarebbe una vita del genere? Ma quanto reggeresti? Tant'è che pure oggi, che non è che vada tutto così precisamente, la quota di rottura di palle è talmente alta che, come abbiamo detto, ci sono tutta una serie di escamotage per uscirne. La droga, l'alcol, gli sport estremi, comportamenti insensati, quanti ne volete? E sono i psicofarmaci, ci sono delle percentuali raccapriccianti, ogni anno il 320% di consumo in più. Ormai non c'è più nessuno che va a dormire pensando di riuscire a dormire senza essersi preso qualcosa che possa essere più o meno dannoso e via discorrendo. Perché? Perché viviamo una vita che, come dire, è stancante, mettiamola così. Come dice un mio carissimo collega, modernizzare stanca, e noi ci siamo stancati tanto, fuori di tutte queste pretese di controllo e dominio del pianeta, che poi appunto si risolve in questi brillanti intermezzi. Ok, domande? Facciamo un primo break. La questione dell'aspettativa, come abbiamo visto, è abbastanza interessante e racchiude una serie di idee, di presupposti, di a priori per certi versi, che è opportuno mettere in luce, chiarire un attimo. Uno, abbiamo visto, è il fatto che rinvia all'incertezza, cioè l'aspettativa è uno strumento grazie al quale possiamo riprendere consapevolezza del fatto che, appunto, anche se ci raccontiamo un sacco di questioni in proposito, il mondo non è affatto sotto il nostro controllo, il nostro destino spesso e volentieri non è sotto il nostro controllo, sarebbe opportuno che ci facessimo pace, detta proprio così. Ma non c'è solo questo, c'è un'altra cosa anche molto interessante, ovvero sia il fatto che l'aspettativa è bidirezionale e relazionale. Relazionale e bidirezionale, ovvero sia, quando voi avete qualche aspettativa nei confronti di qualcuno, di solito quel qualcuno ha qualche aspettativa nei vostri confronti. Quindi, come dire, non è tanto quanto la famosa faccenda dei diritti e dei doveri di cui parlavamo prima, per cui io ho diritto e me ne frego di chiunque altro, non guardo in faccia a nessuno perché mi spetta. No, l'aspettativa invece implica che tu abbia un rapporto con qualcuno, implica che tu riconosca anche nelle dinamiche che metti in atto che esistono, per esempio, delle questioni di ruolo, no? Così potresti renderti conto dell'opportunità o meno di trattare in certi modi certe persone. Voi avrete sentito che uno dei motivi per i quali non c'è quasi più nessuno al pronto soccorso è che ormai ultimamente uno dei modi normali di trattare la gente che lavora al pronto soccorso è aggredirla, e la gente che lavora al pronto soccorso non ci tiene particolarmente ad essere aggredita. Allora perché aggrediamo quelli che stanno al pronto soccorso? Perché è colpa loro che nessuno gli sta dando le risorse, nessuno vuole andare a lavorare lì? No, invece di dire grazie li aggrediamo. È chiaro che c'è qualcosa che non va, nel senso che tu non ti stai rendendo conto di che tipo di rapporto di ruolo dovrebbe esserci con quella persona. Non è colpa sua, magari te ne ricordi quando voti la volta dopo di chi è la colpa se non ci sono i soldi nei pronto soccorsi, ma non te la puoi via col portantino, con l'infermiere o col medico che già si sta ammazzando il lavoro per te. Poi è chiaro, può darsi che ci sia il medico, il portantino o l'infermiere che non stanno facendo bene il loro lavoro, ma, come dire, questo richiederebbe una serie di valutazioni e di competenze di solito non proprio alla portata di tutti. Quindi l'aspettativa ti inserisce in un tessuto relazionale, anche se istituzionalizzato, anche se fondato su questioni di ruolo, e ti dà anche una possibilità che è a doppio taglio, evidentemente. Perché nel momento in cui tu hai adempiuto alla tua parte, tu ti trovi nella posizione di poter chiedere conto agli altri del perché non abbiano fatto lo stesso. E questo lo possiamo chiarire in modo abbastanza evidente se parliamo del nostro rapporto, perché tendo a puntualizzarla sta cosa spesso e volentieri. Quali sono le aspettative reciproche qui? Le aspettative reciproche sono che io sia puntuale nel mio far lezione, sia esauriente nelle spiegazioni, sia disponibile ad approfondimenti, sia chiaro sui modi in cui verrà sostenuto l'esame. Poi mi pare che dovremmo aver finito, se non sbaglio, faccio le ore che devo, eccetera. E questo sono tutti i vostri rappresentanti, voi e tutti quanti, sono normalmente molto attenti nel rilevarla questa cosa. Ma non è che ce l'ho solo io queste aspettative, pure voi avete le mie aspettative. Le mie aspettative sono che stiate a sentire, che studiate, che veniate a fare un esame degno e non mi prendiate in giro, e parecchie altre cosette, o no? Allora è ovvio che nel momento in cui io ho fatto tutto quello che si prevede che io faccia, non ho nessuna remora a chiedervi conto del perché voi no. No? Perché la dinamica delle aspettative costruisce delle posizioni di autorità e di debolezza. Se tu hai fatto quello che dovevi, chiunque altro ti venga a tirar fuori scusa sul perché no, e te gli puoi dire: mi spiace, ma se l'ho fatto io poteva benissimo anche tu, perché non è che tu hai l'appannaggio di tutte le creature del pianeta, perché la mamma, il padre, il cane, lo spazzolino che va a fuoco, le locuste, le cavallette, tutto l'assortimento dei Blues Brothers. Però di fatto ognuno di noi ha ampi motivi per non riuscire a fare quello che dovrebbe se volesse. Per cui quando lo fa, poi può dirti: bene, allora, io il mio l'ho fatto, tu? Ok? E questo non vale ovviamente solo per me e per voi, ma in qualunque rapporto fra ruoli, il problema delle aspettative pone delle, all'interno del rapporto, che non hanno più bisogno di sanzioni esterne, di conferimenti di incarico, all'interno del rapporto si generano delle posizioni dalle quali è possibile chieder conto agli altri. Quindi la dinamica delle aspettative è una dinamica per molti versi anche etico-morale, se vogliamo, no? Perché nel momento in cui tu hai tenuto fede alle tue, non si vede perché gli altri non debbano aver fatto lo stesso. Se non l'hanno fatto, pagheranno qualcosa, un risarcimento, un indennizzo, una facilitazione, quello che volete, verranno sanzionati negativamente, quello che, insomma, poi dipende. Però il punto dell'aspettativa è esattamente questo: l'aspettativa ti rimette all'interno di una dialettica, ti rimette all'interno di uno scambio, ti rimette all'interno di un tessuto sociale. Non ti è tutto dovuto, ti è dovuto nella misura in cui ciò che tu devi è anche stato preso in considerazione e messo sul tavolo. E questo è molto diciamo la principale ragione per la quale non amo la faccenda dei diritti e dei doveri, perché il mio maestro sociologico, che si chiamava Carlo Mongardini, da tempo aveva detto: noi oggi siamo davanti a una situazione in cui il cittadino è diventato un avente diritti, che è molto bella come definizione, perché dimentica completamente i doveri. No? Tu hai sempre diritti, ma non c'è mai nessun dovere, ti è tutto dovuto. No, mi spiace ragazzi, non vi è dovuto un cazzo di niente. Siamo all'interno di una dialettica all'interno della quale tutti fanno quello che devono, e a quel punto siamo su un rapporto di pari rispetto. Ma non ci sono cose per le quali qualcuno ha diritto, perché è esattamente il tipo di atteggiamento che ci sta portando allo sfracello planetario questo. No? Non abbiamo diritti. Sarebbe opportuno ricordarsi che appunto quei diritti c'erano pure i doveri, ma quelli per qualche ragione sono un po' passati in secondo piano. Perciò è bene che ragionare sull'aspettativa e sulle cose che ti permette o non ti permette di fare l'aspettativa, perché appunto, no? È quando poi vai a fare le ponderazioni che ti accorgi se effettivamente hai titolo o meno a qualcosa e perché certe cose non sono accadute. Ma detto questo, c'è un'altra questione interessante. Cos'è il capro espiatorio? Calma, alziamo le manine, se no aspettate, facciamo una par condicio. Colui
che si prende le colpe, che diciamo è il più debole, quindi si prende le colpe di tutti gli altri, viene etichettato come il colpevole di una certa azione, quando in realtà
è colui a cui vengono attribuite le colpe da una persona o un gruppo, nel momento in cui quel gruppo ha una determinata difficoltà o non riesce a far fronte a un determinato problema.
Direi che questa tutto sommato è la definizione migliore, perché è quella più attinente al concetto vero, nel senso che noi oggi capro espiatorio riteniamo che sia uno a cui viene addossata una colpa, a prescindere, di solito addossata la colpa a qualcun altro, ma non è così. Cioè il capro espiatorio iniziale è quello che si fa capo, e poi era l'animale poveraccio, perché è un capro, giusto appunto, si chiama così non a caso, perché era una capra, e alla quale si dà la colpa simbolica di tutto ciò per cui non c'è colpa. E quello è il punto, no? Il capro espiatorio è il colpevole delle carestie, il colpevole dei terremoti, il colpevole degli incendi, il colpevole di quelle cose che fuoriescono dalla nostra capacità di controllo, non a caso. Però perché, e torniamo a quello che dicevamo prima, perché oggi invece è diventato quello che se pia la colpa al posto di qualcun altro? Perché noi riusciamo sempre meno a renderci conto del fatto che certe cose sfuggono al nostro controllo, perlomeno affermiamo che certe cose non possono sfuggire al nostro controllo, ma poi abbiamo bisogno di trovare qualcuno che se ne prenda la colpa, perché di fatto lo fanno. Quindi, come vedete, abbiamo mistificato per molti versi una saggezza precedente che aveva capito molto bene che per certe cose occorreva qualcuno che se prendesse la colpa. Tra l'altro vi faccio presente che immagino siate la gran parte cattolici, suppongo, no? Ecco. O abbiate sentito parlare della religione cattolica, mettiamola così. Insomma, di fatto all'interno della religione cattolica l'idea di capro espiatorio è portata al massimo livello, perché è Gesù il capro espiatorio, cioè l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, non è che sia un'altra cosa rispetto a questa. Quindi ce l'abbiamo piuttosto vicina come dinamica, ne siamo abbastanza al corrente. E non sono i peccati degli altri, anche nella fattispecie, perché diventa una cosa cosmica, però è chiaro che i peccati del mondo sono appunto le pestilenze, le ingiustizie, le catastrofi, le morti accidentali, tutto quello per il quale non c'è nessun colpevole, e qui non è colpa di nessuno. Quindi la categoria della colpa è una categoria che, come dire, abbastanza complicata da gestire. La nostra religione nello specifico ci ha messo sopra proprio il carico da 12, peccati originati, impicci, imbrogli, tutte quelle cosette lì, però ad ogni modo è una dimensione che è strettamente correlata a quella del controllo, no? A quella del punto del fatto che riteniamo di essere talmente in grado di poter influenzare l'andamento delle cose che quando queste non vanno come dovuto ci deve essere un colpevole da qualche parte che deve farsi carico della questione. Perciò, come vedete, è una questione abbastanza complessa ed elaborata. Qualcuno ha idea di dove posso aver messo la mia bottiglietta d'acqua?
Proprio, forse è questa.
Ah, il sospetto mi è venuto. Ah, pensavo avevo, al Pegozzi, è vero. Bene, vedi. Mi era venuto il sospetto.
Ho chiesto se fosse di Mattia.
Ma grazie, perché evidentemente mi ero messo a parlare con lui, ma l'ho dimenticata lì. Allora, quindi, come vedete, la questione è abbastanza antica e abbastanza complessa da meritare la nostra attenzione. Però abbiamo un'altra questione relativa al ruolo che va affrontata. Quindi abbiamo detto, da una parte, relazionalità, dall'altra incertezza. Però uno dei grandi ostacoli alla presa in conto dell'incertezza è un argomento che suona più o meno così: vabbè, ma se tutto ciò che noi facciamo è incerto, non corriamo il rischio di non fare più nulla? Voglio dire, perché qualcuno dovrebbe fare qualcosa se, nonostante tutta la sua miglior buona volontà, disposizione progettistica, eccetera, poi non ci riesce? Per certi versi, al di là del fatto che siamo comunque creature che agiscono, può esserci un qualche tipo di argomento su questo. Allora, che cosa succede? Succede che alla dimensione dell'incertezza è strettamente correlata alla dimensione della fiducia. Ovvero sia, entra in gioco una cosa di cui forse abbiamo già fatto menzione, ovvero sia il far come se, che può sembrare un'attività di cui non ci sappiamo dar conto, ma se ci pensiamo un attimo non facciamo altro tutti i giorni, e quindi ne dovremmo essere dei grandissimi, come dire, strateghi e praticanti. Che vuol dire far come se? Che sebbene noi si sappia che c'è una soglia di incertezza, in ultimo conto, in ultima battuta, noi ci comportiamo come se fossimo certi degli esiti. Perché sta cosa è diversa dall'esserne certi e basta? Perché da qualche parte nella nostra consapevolezza noi conserviamo la percezione del fatto che, per quanto stiamo facendo finta, c'è la possibilità che le cose non vadano come dovrebbero. Quindi in qualche modo siamo in uno stato d'animo contraddittoriale, da una parte convinti, dall'altra consapevoli del fatto che è una falsa convinzione. Ma questo in che modo ci aiuta? Ci aiuta perché nel momento in cui le cose poi non vanno come atteso, il trauma è minore. Perché da qualche parte noi lo sapevamo che c'era la fregatura, mettiamola così. Ok, quindi rispetto a una situazione di certezza e basta, la certezza simulata dell'aspettativa è più aperta ad una smentita. È meno traumatico il fallimento, è meno traumatico il fatto che le cose non vadano come dovevano andare, perché anche se stavo facendo finta di no, tutto sommato lo sapevamo che c'era la possibilità che questo accadesse. Quindi siamo più flessibili, siamo più resilienti, siamo più in grado di far fronte al fallimento, al, diciamo, al malandare delle cose, di quanto non faremmo se invece fossimo stati effettivamente convinti che non c'era proprio nessun'altra possibilità, che le cose dovevano andare per forza così. Ecco, quando tu sei convinto che le cose debbano andare in un certo modo e non ci vanno, e succede spesso, il trauma è notevole. Se invece piano piano ci hai fatto il callo, voi lo sapete, sapete cosa sono i venture capitalists? Venture capitalists, capitalisti di ventura. E lì, ma chi sono? Gente col cappello a tre punte, il teschio. No, non sono loro. I capitalisti di ventura sono gente che finanzia startup innovative, gente con dei progetti strampalati, quelli che tu entri con loro in ascensore e c'hai 30 secondi per fargli dire sì, no? Questa gente è qui, che in America funzionano molto, sono molto più dinamici che non in Italia, ma insomma comunque ad ogni modo sono questa realtà un po' particolare. E sapete chi finanziano normalmente più volentieri i capitalisti di ventura? Gente che ha perlomeno un paio di fallimenti alle spalle, perché aver fallito un paio di volte ti ha insegnato che può capitare. Chi parte all'inizio è convinto che non può che andar bene, finché non fallisci non te ne rendi conto del fatto che invece può andare male, eppure pure di brutto, se vogliamo essere onesti. Quindi il fallire, contrariamente a quello che viene considerato normalmente oggi, è un'ottima prassi, perché sbagliando si impara. Chiaro, se tu sbagli e non impari niente, però l'idea dei capitalisti di ventura è che se tu hai sbagliato un paio di volte, a questo punto hai imparato abbastanza da poter essere un qualcuno su cui scommettere, perché di fatto quella è una scommessa. I capitalisti di ventura danno $300,000 a fondo perduto, se va bene bene, se no amen. Insomma, non è proprio, no? Quindi ci vuole una serie di capacità di lettura, di anticipazione, insomma, una serie di cose. Però quello che conta è esattamente questo. Quindi sbagliare è qualcosa che andrebbe rivalutato, anche perché noi siamo gente che sbaglia. Uno dei miei drammaturghi preferiti, che era Samuel Beckett, che è stato un drammaturgo dell'assurdo fantasmagorico del XX secolo, aveva detto una frase che io poi adottai quando aprimmo la prima nostra società, che poi fallì, quindi eccomi qua, sono perfettamente in grado di parlare del discorso. E lo slogan era: prova ancora, sbaglia ancora, sbaglia meglio. Che io lo potessi dipingere in tutte le aule in cui insegno, lo farei, perché è una delle cose più intelligenti che l'uomo ha detto negli ultimi 2500 anni, secondo me. Perché il punto è esattamente lì. La ragione per la quale la religione cattolica batte di gran cassa sulle colpe e tutto il resto è che noi siamo fallibili. Solo che non vogliamo farci pace con questa cosa, continuiamo a pensare che sia colpa nostra. Non è colpa nostra, noi siamo fallibili perché non possiamo far altro che fallire. Un po' meglio, un po' peggio, un po' bene, un po' male, ma falliamo sempre. Perché anche quando riesci, poi quella cosa finisce. Quindi in ultima istanza tutto quello che tu fai è qualcosa che finirà. Sei tu che te la vuoi raccontare in modo che duri che tu ti possa prendere le medaglie, che tu ti possa dare i pregi, no? E dire ho fatto capolavori, eccetera. Parliamone con tutti quelli delle case rovinate in giro per il mondo, parliamo di quelli con i palazzi vuoti, gli hangar abbandonati, le industrie scassate, parliamo con tutti i relitti e le rovine che ci sono in giro per il mondo e sentiamo quanto erano contenti d'aver realizzato sta cosa. Quello è il punto, cioè noi siamo, per molti versi, continuiamo a essere protagonisti di storie sbagliate. Noi ci raccontiamo come... Ah, vedi. E continua a far caldo poi, quella è la bella cosa, di tutto questo, un vento della Madonna, piove ma fa un caldo poi, e tu dici, ok. Ad ogni modo, dicevo, il fatto dello sbagliare è lo strumento attraverso il quale miglioriamo. Tenendo presente, e sarebbe opportuno che lo tenessimo presente, che per quanto noi siamo molto intelligenti, molto sviluppati, molto evoluti, molto capaci di cose, siamo pur sempre semplicemente uomini, quindi capolavori non ne faremo, miracoli manco. Non so se è chiara sta cosa. Quindi anche nella nostra sopravvalutazione entra, come vedete, in gioco un problema di aspettative. Ora dovremmo essere più in condizioni di rendercene conto, no? Abbiamo parlato di Cartesio, una delle prime lezioni, se vi ricordate, la res extensa, la res cogitans, tutte queste cose qui. E quella cosa non è semplicemente un modo di dire filosofico, una posizione filosofica e basta. Quella cosa genera aspettative. Il fatto che tu pretenda o affermi che l'essere umano è umano in quanto razionale diventa una pretesa dei comportamenti di tutti a che siano sempre razionali. Ma noi non siamo sempre razionali. Questo piccolo problema. Noi non siamo sempre razionali. Siamo razionali ogni tanto, se siamo fortunati. Se le cose vanno come devono, se tutto quanto, come dire, fila liscio, allora siamo molto razionali. Ma accade raramente. Quindi quell'aspettativa di razionalità a tutti i costi, spesso e volentieri, va tradita. E vi faccio presente che usare un verbo del genere per l'aspettativa ne dà il senso della complessità. Perché tradire è un verbo forte, non è un verbo che usi a cuor leggero. Continua a essere una parola impegnativa. Tradimento è una parola che, con conseguenze, con tante ombre, no? Allora, come mai noi parliamo del tradire le aspettative? Non essere all'altezza delle aspettative. Sono tutti verbi estremamente forti, perché l'aspettativa, ragazzi, è anche uno di quei luoghi contraddittoriali, di nuovo, della nostra vita, nella quale il razionale e il non razionale sono strettamente intrecciati. Noi abbiamo questo modo di dare fiducia al mondo, che è quello di cui parlavamo l'altra volta, per cui l'interruttore è un oggetto di fiducia, la banconota da 20 euro è un oggetto di fiducia, la chiave della macchina è un oggetto di fiducia. Noi siamo perennemente intrecciati in questo tipo di relazioni col mondo, che sono molto più e meno che razionali. Perché se fossimo tutti razionali, non si accende la luce, diremmo, oh, la centralina non funziona, chiamo l'elettricista. Ma non ci viene così facile. Prima abbiamo un attimo di sbandamento, abbiamo un momento di spaesamento, poi facciamo, dopo aver provato due o tre volte, perché non si sa mai, diciamo, vabbè, evidentemente c'è qualcosa che non quadra, chiamo l'elettricista. Ma non è quello che ti aspetteresti da un punto di vista razionale. Razionalmente diresti, ah, è rotto. Io invece ho passato 10 anni a fare il commerciante in un negozio dove si vendevano apparecchiature elettroniche, componenti elettronici e tutto quanto, e per anni mi sono sentito dire, alla faccia di qualunque logica, gente che mi portava tipo un phone, no? Mi diceva, è rotto, mi spiace. E la risposta era, ma come, stamattina funzionava? E tu dici, ho capito, poi si è rotto. Cioè, succede, no? È normale, che tipo di logica è? È la logica della fiducia. Cioè, il fatto che funzionasse la mattina in qualche modo si trasferiva al fatto che avrebbe continuato a funzionare per sempre. Perché non sai come funziona. E quindi lo prendi come una specie di dato di fatto, di punto forte sul quale affidarti. Lo stesso discorso quando muore qualcuno. Abbiamo avuto un lutto piuttosto significativo nella nostra comunità sociologica e quando ho detto a un mio amico che era successa sta cosa, la risposta è stata, ma ci ho parlato stamattina. E allora? La mia controrisposta? nel frattempo è morta, succede, che volevo fare? Però noi non lo accettiamo, quello è il problema. Non ci viene spontaneo accettare né il tradimento da una parte né il tradimento dall'altra, perché è chiaro che se la prendete da questo punto di vista, ragazzi, la morte è un tradimento di aspettative enorme. Non so se ve ne rendete conto di questa cosa. Perché quello che muore improvvisamente non è più in grado di fare nulla di quello che aveva fatto per te fino ad allora. È come se te mettessero una mina nel sistema della vita. Ma il problema è tuo, non è suo. Non so se è chiara sta cosa. Uno dei grandi motivi per i quali noi abbiamo questo conto aperto con la morte non è tanto il fatto che siamo noi immortali, quanto che siamo quelli che vengono investiti dalle conseguenze. No? Ma come? Aveva detto che mi avrebbe fatto questo, doveva fare quello, ma aveva giurato che sarebbe rimasto al mio fianco, no? Tutte quelle cose, no? Sempre e per sempre, tutti a ridere. Vabbè, fino a un certo punto, perché non è che ci sia molto da ridere, ma vi inviterei a starci attenti a questi discorsi, perché non c'è niente che è per sempre, ragazzi. Per sempre è un concetto che non è proprio, non si applica proprio, no, né mai né sempre. Sono due cose che ci siamo costruiti a misura perché rispecchiano molto bene quello che ci piacerebbe, però non c'è nulla che vada, rientri nella categoria del mai e del per sempre. Per un certo lasso di tempo, più o meno lungo, più o meno apprezzabile, ma lì te fermi. Però capite che quando cominciamo a ragionare di aspettative in modo un attimo più universitario, ecco che si svelano tutta una serie di aspetti della vita quotidiana sui quali normalmente non facciamo caso, che preferiremmo non sapere spesso e volentieri, eccetera. Però di fatto questo è il punto. La morte è un tradimento d'aspettative, è il tradimento d'aspettative fondamentale, no? E devo dire la verità, a me capita ancora oggi. Io ci sono due o tre personaggi grandi, ovviamente, di artisti, che non riesco a perdonare. Andrea Pazienza uno, Freddie Mercury un altro, una serie di comportamenti e di cose che mi danno talmente male in prospettiva dopo 40 anni che ancora non ci sto male, oggettivamente, senza esagerare, perché a un certo punto poi, come dire, cresce. Però l'idea che un talento così alto, così quasi perfetto, non so se conoscete Andrea Pazienza, se qualcuno ha avuto il piacere... È stato uno dei migliori fumettisti italiani degli anni 70-80 ed è morto ad overdose a 32 anni, se non sbaglio.
Che disegnava?
Lui disegnava sul male, ha disegnato tutte le Paz, tutte le varie tavole di Pertini, ha disegnato una miriade di cose, se andate a cercare. Ma era, non è tanto quello che ha disegnato, era l'agio con cui disegnava. Se andate su YouTube trovate dei documentari e dei video, a lui gli mettevi in mano tre evidenziatori e ti faceva un affresco. Cioè era proprio guardarlo, tu dici cazzo, mi vengono i brividi, figuratevi dopo, sono passati 40 anni. Eppure è morto così a cazzo e tu dici ma come? Com'è possibile che uno che ha un dono del genere? È una questione profonda, io non riesco a venirne a capo di questa cosa, devo dire la verità. Eppure sono tanti, eh? Considerate quanti dei grandi cantanti rock, ad esempio, a parte, vabbè, sesso, droga e rock and roll, però, a parte quello, ci sono dei disagi in questo essere, come dire, portatore di un talento, che sono enormi. E io credo che in larga misura abbiano a che fare con quel discorso lì, nel senso che il talento non lo scegli, è ascritto, ce nasci. E quindi tantissimi non ci fanno pace perché pare quasi che siano costretti. E lo rifiutano, scappano, muoiono. E come vedete, no, ci sono un sacco d'aspetti della vita che tu puoi cominciare a interpretare un po' meglio con gli strumenti della sociologia, perché il talento te tocca. Le chiacchiere stanno a zero. Tu, poi dopo ovviamente devi lavorare, puoi dire migliori e quello. Però se nasci con un talento di un certo genere, fine. Ce l'hai, no? Potrebbe far parte degli status ascritti. E se tu vuoi essere libero, tu vuoi essere indipendente, tu non vuoi avere nessun genere di imposizione, il talento può essere benissimo letto come un'imposizione. Quindi vedete che tante dinamiche sono meno ovvie di quanto non sembri. Quindi, tornando a bomba, ecco, per chiudere la faccenda del ruolo, che è uno dei miei oggetti preferiti di discorso, però non è che ci possiamo stare alle epoche. Allora, Il ruolo, quindi, nella mia formulazione, quella che vi chiederei di ricordare quando vi chiederò cos'è il ruolo, allora voi di solito cominciate a dire un sacco di cazzate. Io dico, ma abbiamo fatto ore di lezione in proposito. Se vi ho detto che la definizione è quella, ditemi quella, non è difficile, una volta, no? Ad ogni modo. Il ruolo è un insieme di aspettative, come dicevamo, correlato ad una posizione sociale, più o meno. E questa definizione è quella più utile perché ci permette di problematizzare una serie di dimensioni che altrimenti nelle retoriche correnti non avrebbero particolarmente attenzione, che sono appunto la relazionalità, l'incertezza e la fiducia. Tenete presente che fiducia ha la stessa radice di fede. Quindi vuol dire che la fede e la fiducia sono dei modi attraverso i quali il non razionale è molto vivo nella nostra società. Anche se ci siamo raccontati la favola del disincanto, della secolarizzazione, tutte queste cose qui, noi siamo parte di una specie che per grandissimo tempo, da quando è stata, come dire, consapevole, ha spiegato il mondo in termini religiosi. Ricordiamocelo, non ne parla più nessuno della religione. Però la religione è un tema che va oltre le occasionali intemerate di questo o quel signore vestito in modo buffo che poi dopo fanno ulteriori questioni e casini come in Iran. La religione è qualcosa di ben più importante e ben più serio. Noi con la religione abbiamo capito il mondo per millenni, no? Se tenete presente che la crisi, quella che noi possiamo identificare come crisi della spiegazione religiosa del mondo, è Galileo, vuol dire che parliamo del 1650, e vuol dire che noi per 1650 anni in linea di massima avevamo capito il mondo in quei termini, eppure prima. Perciò, no? C'è poco da fare quelli che alla Margherita Hack o Pier Giorgio Di Freddi che sono strettamente e freddamente razionali. Non è vero, non è assolutamente vero. Ad oggi noi continuiamo a fare cose, in particolare in quest'ultimo periodo della democrazia, la tarda democrazia moderna, che non hanno nessuna spiegazione razionale. Noi subiamo il fascino di alcuni individui, più o meno specificabile, più o meno comprensibile, ma rientra nella categoria che Weber avrebbe chiamato carisma e che non ha niente di razionale. È solo un atto di fede. Tu te fidi di qualcuno perché? Boh, per i motivi, perché ha le donne, perché ha i soldi, perché ha la macchina, perché ti piace, perché ti sta simpatico. Ma non c'è nessun motivo razionale per il quale tu mi dica allora io lo faccio per questo, questo e quest'altro motivo. Il leader è qualcuno che tu segui per fede, non per convinzione razionale. Quindi capite che ci sono un sacco di dimensioni che hanno a che fare col nostro vivere insieme che spesso e volentieri non prendiamo in considerazione o facciamo finta che non esistano, ma ci sono e come. Quindi nel nostro affidarci agli oggetti, affidarci agli altri, affidarci alle persone, eccetera, eccetera, noi abbiamo aspettative e suscitiamo aspettative. Allora, ci siamo fin qui? Allora, perché questa condizione? Perché in particolare la medicina ha suscitato aspettative troppo elevate, con questa retorica della salvezza dell'uomo, questa retorica della unica possibilità di influenzare i destini di vita e di morte, si è messa in un quadro simbolico complicato. Vi faccio presente, per capire un po' meglio la questione, che il termine salute che noi usiamo spesso e volentieri in questo periodo deriva dal latino salus, che vuol dire salvezza. Quindi, guarda caso, è un termine religioso. Il problema è che nella modernità la salvezza dalle anime è passata ai corpi. Quindi di fatto noi e voi, questo cominciamo ad avvicinarci allo spessore simbolico della vostra professione, voi partecipate di un universo di significato, di un campo semantico dove la razionalità convive con tutt'altre esigenze. Cioè, voi siete fatti oggetto di aspettative da parte dei pazienti che vanno oltre la vostra capacità tecnica di intervento su un particolare dettaglio o malore o problema. voi partecipate di un universo che ha a che fare con la salvezza. E la salvezza non è la salvezza del piede, del ginocchio, della spina dorsale o di quello che vi pare, ma è la salvezza dell'anima, è la soluzione al problema della morte. Non so se mi seguite. Cioè, la traslazione simbolica all'interno del mondo della salute è una traslazione che ha a che fare con questo essersi spostato della religione. La religione non è più nelle chiese. Spesso e volentieri oggi la religione è negli ospedali, nei centri di ricerca, nelle banche, e in altri posti. La religiosità, soprattutto. E questo lo trovate nel famoso capitoletto PDF che vi ho messo come testo d'esame. Però a voi questo vi riguarda molto da vicino, perché appunto nel momento in cui tu metti in gioco la tua fiducia con delle promesse di capacità di intervento che vanno al di là delle tue capacità effettive, una, due, tre, quattro, alla quinta volta la fiducia sta a giochi. Allora, perché rimane la S fiducia? Perché la fiducia in questo caso è talmente, come dire, necessitata, necessitante da parte nostra, il poterci rivolgere a qualcuno che ci salvi, che tu sei comunque disposto a passarci sopra tutti questi tradimenti di aspettative, però non puoi far finta che non siano accaduti, per cui ti trovi in un rapporto contraddittoriale col medico, con l'infermiere, con lo specialista, con chiunque faccia parte del mondo della salute, perché vorresti credergli, ma sai che è difficile, che tante volte non va come dovrebbe, che di fallimenti ne hai visti tu, ne hanno visti i tuoi, ne hai sentito parlare, ne hai letto, te ne hanno fatti vedere su internet, e quindi questa tua fiducia, che in un certo lasso di tempo era quasi assoluta, voi non so se vi ricordate, ma prima il medico era una specie di divinità nelle varie comunità, era quello al quale si andavano a portare regali a tutte le festività, quello che aveva il rispetto di tutti, quello che teneva in qualche misura le chiavi della salvezza della comunità stessa. Oggi il medico ha avuto un tracollo da un punto di vista di status, se vogliamo andare a parlare di queste cose e riprenderle, no? Perché quello status, quel prestigio, quella componente di prestigio che gli derivava dall'essere parte di un'istituzione che veniva considerata in qualche modo la salvifica, no? Quella che poteva risolvere i nostri problemi, si è terribilmente affievolito, perché le affermazioni di portare la vita a 120 anni, curare questo, curare quello, curare quell'altro, i grandi passi avanti, tutto quello che volete, per carità, probabilmente ne stiamo anche facendo, ma la nostra esperienza di vita spesso e volentieri conta, quasi sempre qualcuno che avrebbe dovuto salvarsi non si è salvato, qualcuno al quale è stata sbagliata una diagnosi, qualcuno che poi alla fine si è riuscito a salvare nonostante tutto. Insomma, noi siamo abbastanza tutti nelle condizioni di quelli che tutta sta gran fiducia non ci riescono ad averla, ma d'altro canto a chi ti rivolgi se screditi completamente il ceto medico oggi? Quindi capite che ci vai obtorto collo, vogliamo chiamarla fiducia obtorto collo, più o meno la stessa cosa, però comunque è una condizione problematica da gestire, perché è quella che vi beccherete voi. Non crediate che arriverete dal paziente e quello vi saluterà con squilli di tromba e vi butterà il tappeto rosso davanti ai piedi, perché non funziona così. Prima forse, prima che qualcuno dicesse troppo, che qualcuno pretendesse troppo, qualcuno affermasse troppo, e questo lo dicono gli stessi medici, quindi non è che mi sto inventando niente. Ma adesso quel capitale di fiducia purtroppo è stato dilapidato. Quindi voi dovete trovarvi a riguadagnarvi la fiducia ogni volta. E come vi ho detto, ve la riguadagnate non soltanto attraverso le competenze specifiche del mestiere, ma ve la guadagnate anche attraverso l'intelligenza intersoggettiva e l'intelligenza intrasoggettiva. Quella che vi permette di identificare il paziente che più o meno al corrente delle dinamiche di ruoli si rende conto del fatto che stiamo parlando di un certo ordine di cose e non di altri, ma ci sono tanti pazienti che non lo sanno. Ragazzi, non so se lo sapete, ma stavano pensando di intentare delle cause a Grey's Anatomy, perché sta suscitando una serie di aspettative nel pubblico che sono diventate devastanti per il sistema sanitario americano. Perché quando tu non distingui ruolo e personaggio, eccetera, tu pensi che quello che stai guardando in televisione è la verità, ovvero sia che se c'è una malattia incurabile basta che si mettono insieme 3-4 belle donne e improvvisamente troviamo la soluzione. bellissimo da vedere in televisione. Se sai che è una fiction televisiva, la prendi a ridere. Se non hai le idee molto chiare, la volta che vai all'ospedale, esigi che ti risolvano il problema. So se capite la questione. E tu non puoi esigere che qualcuno venga salvato, perché è una di quelle cose che purtroppo è al di là delle nostre competenze. A volte ci si riesce, a volte no. Quindi se ogni volta che qualcuno non riesce a salvare qualcun altro, o devi denunciare, capite che comincia a diventare un problema serio, perché capita al medico di perdere il paziente. È normale, perché il medico non è onnisciente, non è divino, è una persona, un essere umano con una competenza più o meno articolata, più o meno approfondita, ma comunque che spesso e volentieri non è all'altezza delle situazioni. Che volemo fare in proposito? Non so se mi seguite. Me lo auguro. Arrivederci. Quindi teniamolo presente, perché per una comprensione adeguata della vostra professione, capire quanto è in gioco nella sfera della salute è importante. La sfera della salute non è di nuovo semplicemente un luogo razionale nel quale qualcuno va a parlare con qualcun altro perché presenta, si sente più o meno a disagio, ha dei sintomi che non lo convincono e confida nella competenza costruita negli anni di quell'altro, per carità, anche, ma non solo. C'è comunque una componente di affidamento, c'è una componente di richiesta di protezione, c'è una componente di aspirazione alla salute, che è anche salvezza. Siccome noi abbiamo ormai un rapporto estremamente poco rituale e poco trascendente col trascendente, quel trascendente che andavamo a cercare, quella salvezza trascendente che cercavamo nelle chiese attraverso i rituali con le varie questioni che conoscete piuttosto bene, l'abbiamo trasferita in altri comportamenti che sono diffusi e che di questo hanno approfittato estensivamente, perché è evidente che la medicina è diventata in larga misura ciò che è anche per questo, perché ha intercettato una narrazione, una mistica per molti versi, che era di competenza di altre cose. Fate caso alla, tanto per tornare a Grey's Anatomy, fate caso alla panoplia di soluzioni estetiche che vengono chiamate in causa. È tutto bianco, è tutto scintillante, c'è sempre la luce e c'è sempre delle mise che depersonalizzano, per cui questi chirurghi, queste entità sublimi sono quasi angeliche, perché non hanno nessun tratto che li permetta di distinguerli, non si vedono gli occhi perché hanno gli occhiali, non si vede la parte del... cioè sono degli esseri per qualche modo che sembrano, appunto, se dovessi parlarne da simbologo, parlerei di una progenie angelica. E tutto l'insieme delle cose mira anche a questo, perché noi ci raccontiamo che tutto questo serve per l'igiene, per tutta una serie di questioni, sì, anche, ma se viviamo nell'etet sappiamo anche che quel tipo di presentazione non risveglia semplicemente di quanto è pulito, ma risveglia anche l'idea di qualcosa di altro, qualcosa di sacro, qualcosa di elevato, qualcosa di quasi divino, no? Tutto quando abbiamo a che fare col divino abbiamo sempre delle luci che scintillano, abbiamo sempre dei colori particolari. Perché credete che l'oro sia così prezioso? Qual è il motivo per cui l'oro è prezioso? Ma non è vero, sono soltanto 2000 anni che andiamo avanti a tirarlo fuori dappertutto, quindi ce ne sarebbe, le terre rare sono molte di meno.
Da quello che so, l'oro è il metallo che meno difficilmente si corrode tutti quelli conosciuti.
Sì, però anche praticamente inutile ad essere fondamentalmente utilizzato, perché è troppo duttile, troppo...
Cioè... prezioso, perché l'abbiamo deciso noi.
Bravo, l'abbiamo deciso noi e l'abbiamo deciso perché? Perché l'oro è di fatto luce solare agglomerata, no? Se è la cosa più vicina alla luce del sole che c'è, l'oro, quando lo lucidi l'oro, non è casuale che le chiese barocche siano tutte quante stucchi dorati, non è casuale affatto. Ci sono tutta una serie di narrazioni che vedremo la settimana prossima, credo, forse cominciamo a vedere anche oggi, ma vediamo un po', sulla dimensione simbolico-immaginale, che ci danno una serie di chiavi di comprensione dell'oggi un tantino meno ovvie di quelle che esistono di norma. Quindi ci sono alcune cose, ecco, per esempio l'oro, che è inspiegabile da un punto di vista pratico, no? Ci sono molti con molti materiali che sono molto più rari, se fosse quello il punto. Il problema è che l'oro è in parte materiale, in parte raro, o perlomeno non troppo, non eccessivamente presente, in parte ha delle caratteristiche di durata nel tempo, l'oro non si corrode, non si corrompe, non si rovina, e poi è giallo e scintilla. Quindi fa un bel insieme di tratti simbolici coerenti con un certo tipo di visione. Ok, quindi ci siamo per quanto riguarda il problema della sfiducia e della salute? Perché questo, diciamo che è una di quelle cose che da un punto di vista pratico, per quanto forse non ve paia, vi sarebbe opportuno capire. Perché questo è uno dei toni delle aspettative che vi verranno rivolte. Oggi abbiamo parlato di tutta sta dinamica, per cui voi non è che arrivate davanti a un paziente con un curriculum razionale nel quale c'è scritto avete preso X, Y, Z, siete bravi a fare questa e quella materia, eccetera. Per carità, difficilmente lo andrà mai a vedere, ma voi arrivate con alle spalle il peso simbolico e immaginale di una professione che sta tentando di presentarsi come la guardiana della salvezza dell'uomo da un po' di tempo troppo, da un po' troppo tempo. E quindi bisogna saperlo, perché che uno voglia o no, poi non è che vi verranno a chieder conto, oh salvame l'anima, non crediate questo, però vuol dire che nei rapporti e nelle relazioni che voi intratterrete con i vostri pazienti, una tonalità di questo genere probabilmente ci sarà, una tonalità di fiducia, come dire, no? Appunto, torto collo, di fiducia con resistenza, una tonalità di affidamento al di là della logica, una serie di questioni che strutturano soprattutto il vostro rapporto, perché come abbiamo detto più volte, il vostro rapporto è un rapporto che diventa più intimo di tanti altri, che voi lo vogliate o meno, perché esiste tutta la sfera del contatto fisico che nelle grammatiche sociali normali non compete a un estraneo, compete a qualcuno con altri titoli. Quindi come vedete la vostra figura, se la vogliamo analizzare da un punto di vista simbolico, è complessa. Perché gli altri, bene o male, sapete, il dentista, sì, per carità, apri la bocca, ma ha tutti i suoi tutta, come dire, l'interfaccia della tecnologia, per cui difficilmente lo prendi da quel punto di vista. Tantissimi altri specialisti ormai non ti toccano più, perché tanto hanno l'imaging, hanno le varie, i pronostici, le analisi e le cose, e voi invece siete quelli che, come dire, sono nel, no? In the thick of things, dicono gli inglesi. Siete con le mani in pasta, siete lì, siete direttamente al contatto, in una sfera che per quanto la comprendiamo poco è una sfera dove il ragionamento c'è ma non c'è, è una sfera contraddittoriale, anche quella, perché invoca tutta una serie di altre questioni, invoca una questione di sensazioni, invoca una questione di odori, invoca una questione di messaggi chimici, di energie, c'è l'ira di Dio in tutto questo, per cui tenetelo presente, non è banale, non è affatto banale. Se poi ci metti sopra toni dalla salvezza, dalla fiducia e tutto il resto, capite che diventa un bel quadro col quale avere a che fare. Insomma, poi ovviamente non è che vi metterete lì ogni volta, oddio, ma come faccio a fare, a ottemperare alle esigenze di salvezza di questo. Però sapere che in certi casi potrebbero esserci reazioni smisurate, pretese smisurate, situazioni che non vi sembrano comprensibili, eccetera, potrebbe essere risolto attraverso questo ordine di considerazioni, più che ordini invece più precisi, pratici e razionali, che insomma lasciano piuttosto il tempo che trovano. Allora, a proposito degli ordini razionali che lasciano il tempo che trovano, prima di passare alla dimensione simbolico-immaginale, che mi sa che a questo punto, vediamo, volevo parlare un po' di un paio di teorie dell'azione. Una abbiamo già accennata la volta scorsa, se non ricordo male, la riprendiamo un minimo, che è quella di Weber. Mi pare che abbiamo parlato della massimizzazione dei profitti, dell'economia di scala, tutte queste cosette qui, no? Ok, allora, vediamo un attimo meglio il discorso dell'azione in Weber, perché è interessante e ci porta però al discorso dell'azione in Pareto, che è molto interessante, soprattutto alla luce di quello che ci siamo detti adesso. Allora, abbiamo detto che Weber è un teorico dell'azione. Abbiamo detto anche, credo, che in sociologia ci sono due grandi orientamenti di studio, che sono quelli che ritengono sia importante studiare la struttura e quelli che ritengono sia importante studiare l'azione. Questo perché il problema dell'oggetto della sociologia non è mai stato chiarito e non è mai stato affrontato in modo definitivo durante i suoi 200 e rotti anni di vita, quindi ancora oggi ci chiediamo che cosa studiamo di preciso noi. Allora, dal mio punto di vista, noi studiamo il farsi della società, che non rientra in queste due definizioni, però finora le due grandi scuole che si sono combattute, si sono suddivise i riconoscimenti, sono appunto la teoria della struttura e la teoria dell'azione. La teoria dell'azione è particolarmente interessante perché, dal mio punto di vista almeno, è più vicina al come si fa la società e la nostra convivenza nella mia ottica. Poi è chiaro che è tutto quanto discutibile, perché non avendo nessuno di noi le tavole della legge è tutto quanto argomentabile, però diciamo che all'interno di quello che ci siamo detti finora, con i discorsi della cultura soggettiva, l'importanza dell'impresa singola, la teoria del caos, il valore dell'azione, eccetera, è chiaro che l'azione abbia un suo particolare rilievo in quello che vi dico. Però quello che è interessante è cos'è l'azione secondo Weber, perché anche azione è un'altra parola di quelle che diamo per scontate, ma no, di solito risolviamo con una tautologia, cioè che l'azione è fare qualcosa, e la risposta subito dopo è anche grazie, eccetera eccetera. Però di fatto l'azione di cui parla Weber è qualcosa di più di una semplice azione. Lui la chiama un'azione dotata di senso. Quindi, come vedete, uno dei motivi per cui Weber viene considerato uno dei padri della teoria dell'azione è esattamente questo, perché attraverso l'agire si mette in luce un senso, no? L'interpretazione del mondo, il fatto che tu faccia certe cose, avendo dei contesti, delle percezioni, delle idee sul perché le fai, non è che agisci e basta. I famosi uomini del fare, come quelli che abbiamo fra i piedi negli ultimi anni, sta cosa l'hanno un po' persa di vista, però Weber era giustamente concentrato su questo, ovvero sia alla sociologia interessa un'azione dotata di senso, ovvero sia un'azione che abbia un qualche intento e che allo stesso tempo derivi dalla valutazione del contesto all'interno del quale accade. Non agisci a cazzo, detto proprio così, diciamo, in termini tecnici, ma quando agisci lo fai perché hai cercato di renderti conto del perché vuoi agire, cosa vuoi ottenere, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, di queste azioni dotate di senso weberiane, due abbiamo già viste l'altra volta, se vi ricordate, che sono anche quelle più importanti, tutto sommato, che sono l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. Abbiamo detto che sono molto importante, in particolare la seconda, perché? Perché libera la razionalità dall'ipoteca economicistica della massimizzazione dei profitti. Cioè, noi attualmente oggi siamo abituati a pensare che qualunque tipo d'azione non possa che avere come scopo il massimo possibile. E Weber ci dice che non è vero. Lo puoi scegliere, ma è un'azione che stai scegliendo tu perché ritieni che sia opportuno metterla in moto in quel modo, ma non è obbligatorio. Cioè, essere razionali non vuol dire massimizzare a tutti i costi i propri guadagni, ma essere razionali, dice Weber, può anche voler dire sacrificare parte di questi guadagni a un qualche tipo di valore. Ma, per esempio, ho a cuore il problema dei migranti e allora la mia azienda non solo dei guadagni della mia azienda una parte li metto in una fondazione che faccia, che ne so, ONG, oppure porti risorse, alimenti, eccetera eccetera. Questi che volemo fa? C'è qualcosa che non quadra in proposito? No, è una scelta razionale, perché non sto lavorando male, non sto modificando le mie direttive sul mercato e tutte le varie questioni che insegnano gli economisti, sui quali potremmo discutere estensivamente, ma va bene, ma ritengo che non debba necessariamente ottenere tutto quello che potrei da questa cosa, ma potrei ottenere un po' per me e un po' per qualcosa che mi sta a cuore. Dov'è il problema? Nel fatto che noi questa cosa non la capiamo più. Non la capiamo più perché, come abbiamo già detto, viviamo in un tempo in cui il denaro è diventato l'unico riferimento e criterio, e il denaro, purtroppo, come qualità, ha la quantità. Per cui, se vuoi poter giudicare la tua azione nel modo migliore, devi fare la maggior quota di denaro possibile, altrimenti hai sbagliato, da qualche parte potevi guadagnare di più. Però è un'interpretazione, non è né ovvio né necessario. Abbiamo deciso di prenderla così. Tant'è che quando qualcuno vi parla, per esempio, dei grandi proventi delle multinazionali che hanno dei bilanci inauditi, pari spesso e volentieri se non superiori a quelli di molti stati del mondo, la risposta è: d'altronde noi dobbiamo curare gli interessi dei nostri azionisti. Una multinazionale, una società per azioni, ha come unico scopo il massimizzare i profitti che entrano in tasca agli azionisti. Stop. Dopodiché non deve preoccuparsi di problemi etici, non deve preoccuparsi di problemi morali, non deve preoccuparsi di diritti umani, non deve preoccuparsi d'ambiente, non deve preoccuparsi di niente. Perché è un mistero? Perché è un mistero. Però l'abbiamo fatta così. Sono quelle cose, no, che poi passi la vita a pentirti che te siano venute in mente, ma ce l'abbiamo, per cui sarebbe carino anche modificarle per tanti versi queste cose, ma vabbè. Andiamo lontano. Quindi il problema è che Weber ci dice esattamente questo, che non è scritto da nessuna parte che la razionalità coincida con una persecuzione ossessiva del guadagno, del massimo guadagno possibile. Ce lo siamo raccontato noi, è una delle nostre pietre d'angolo della modernità con le quali sarebbe opportuno cominciare a fare qualche conto, però vabbè. E poi ci sono altri due tipi d'azione, come avevo accennato se non ricordo male, che sono le azioni tradizionali e le azioni emozionali o emotive o estetiche, chiamatele un po' come pare, che sono le altre. Le azioni tradizionali in particolare sono abbastanza interessanti perché ci capitano spesso. Le azioni tradizionali sono quelle che si fanno e non si sa perché. Di norma sono quelle che se ti chiede qualcuno perché le fai, ti risponde: beh, si fa. Che è, no, quella formula, una formula che Wittgenstein odiava, no? Cioè, quando esce il sì, vuol dire che c'è un problema col quale non vogliamo confrontarci. Si fa, una spiegazione che la fanno tutti, e chi se ne frega, ma perché la fanno? Non si sa. Ci sono tanti esempi di azioni tradizionali, per esempio porgere la mano. Perché perché quando qualcuno si conosce si porge la mano? Si fa? Eh no, il problema è che no, neanche quello. È un gesto che risale a quando la gente tendeva a piazza a coltellate, per cui quando tu volevi manifestare una non belligeranza a qualcuno gli facevi vedere la mano destra vuota. E quindi da questo c'è rimasto il darsi la mano. Però come vedete è un'azione tradizionale, perché nessuno di noi, uno, lo sa, due, di solito va in giro con un pugnale in tasca, oggi è un attimo più difficile, non proprio impossibile, ma più raro. Quindi tendenzialmente, però, il darsi la mano rientra in questo tipo di azione, no? Io ti do la mano, tutti dicono: beh, perché te dà la mano? Non lo so, potremmo anche darsi una gomitata, tant'è poi cominci con tutte quelle cose che ormai viaggiano, no? Con salti, impicci, imbrogli, colpi d'anca, l'ira del Dio, però diciamo che quelle cominciano a essere ancora più tradizionali. Questa, un fondamento ce l'avrebbe, però ce lo siamo perso per strada e ne potremmo tirar fuori migliaia di queste cose che facciamo come se fossero ovvie, mentre invece... Per cui questo ci dice qualcosa, no? Ci dice qualcosa sul fatto che noi spesso e volentieri ci uniformiamo a certi comportamenti. Siamo poco propensi a interrogarci sul perché accadano certe cose, perché facciamo certe cose. Non ci frega niente, se fa, ok, lo faccio. E via. Insomma, è un po' così. Però per tante cose va bene, nel senso che non possiamo passare la vita a porci problemi, perché dopo diventerebbe insopportabile. Quello che mi piacerebbe capiste è che tra questa beata aproblematicità, per la quale non vi fate mai una domanda che è una, e uno che se fa con troppe domande, c'è un ampio spazio di manovra nel quale uno si potrebbe fare qualche domanda ogni tanto, tanto per rimanere arzillo senza crearsi particolari problemi. Voglio dire, conveniamo di questo discorso, non è che devi essere o perfettamente rincoglionito o totalmente paranoico su quel che è successo, perché l'ha fatto, perché... No, famo una via di mezzo. C'è una possibilità che un buon sapere, un sapere utile di vita, sia un sapere che vi permette di scegliere i temi sui quali interrogarvi. Perché vi interessano, perché vi incuriosiscono, perché vi affascinano, ci sono una serie infinita di ragioni. Però uno dovrebbe conoscerle. E torniamo alla faccenda del della cultura soggettiva. Se io non so chi sono, se non so cosa mi piace, se non so cosa mi interessa, che scelgo? Domanda interessante, però sarebbe opportuno porsela, perché appunto ne va di parecchie questioncine, insomma, sapere perché faccio certe cose, cosa mi muove, cosa mi interessa, per cosa sarei disposto a impegnarmi, prendermi responsabilità, a voglia, insomma, c'è una lunga sfilza di cose. Ad ogni modo, quindi, noi con le azioni tradizionali in qualche modo rinneghiamo questa nostra problematicità, perché le facciamo e basta. Le azioni emotive sono quelle che oggi stanno diventando importanti, stiamo riscoprendole, come il discorso dell'intelligenza intersoggettiva e intrasoggettiva, sono quelle mosse da altre leve che non sono la ragione strumentale, che possono essere il piacere del contatto, che possono essere ovviamente anche negative, la sopraffazione, il predominio, insomma ce ne sono svariate di questi tipi di azione che vengono messi in atto. Però Weber, come dicevamo, richiede che rientrino all'interno della categoria della dotazione di senso, cioè noi le facciamo avendo comunque più o meno un'idea del motivo per il quale le stiamo mettendo in atto. Ora, non sapremo che da porgere la mano vuol dire dimostrare, però quando porgiamo la mano a qualcuno lo facciamo perché vogliamo conoscerlo, perché vogliamo entrare in contatto con lui, perché vogliamo stabilire un legame, per qualche motivo. Perciò queste più o meno sono le categorie weberiane e possono essere interessanti da rintracciare, perché nella vostra vita spesso e volentieri le applichiamo. Come vi dicevo l'altra volta, quante volte fate un'azione economica pura nella vostra giornata voi? L'azione economica pura è un'azione che è mirata ad ottenere il massimo riscontro economico possibile. Quasi mai, dice lei giustamente, penso anch'io, no? Però il problema qual è? Che purtroppo nella nostra vulgata, nel modo in cui concepiamo la vita oggi, quel modello d'azione è diventato l'unico modello d'azione concepibile. Noi abbiamo in qualche modo adottato il modello economico dell'agire come unico modello economico possibile. Voi sapete cos'è la FOMO? FOMO. Già. Vuoi spiegare ai tuoi colleghi cos'è?
Paura, una persona vuole sempre uscire per paura
di perdersi qualcosa. Esatto. La fear of missing out, che è questa una delle tante problematiche che si stanno ponendo oggi tra col sì fear, sì. Fear of missing out, che cosa c'entra la fear of missing out con quello che stiamo dicendo? C'entra perché ha a che fare con la massimizzazione dei risultati di una giornata libera. Cioè, nel momento in cui io comincio a pormi la massimizzazione del ritorno come criterio, mi metto in situazioni di questo genere. Cioè, io esco e devo fare tipo 35 eventi in una serata, perché magari se no mi perdo proprio quello che... No, perché io non ho idea di quali siano gli... Io non sto guardando la qualità dell'evento, io guardo la quantità. Non so se è chiara sta cosa. Allo stesso modo, il problema dei like, il problema delle amicizie su Facebook di cui abbiamo discusso, non rientra in una logica qualitativa, rientra in una logica quantitativa tesa alla massimizzazione. Allora, vuoi avere centinaia di migliaia di follower? E te li puoi fare in tanti modi che non hanno niente a che fare col fatto che ti stiano seguendo perché gli interessa quello che scrivi, ti piacciono le fotografie che fai. Non serve. Tu paghi qualcuno che mette in atto un bot che improvvisamente fa sì che tu te trovi tanti numeri, ma sono quantità. Pure virtuale, pure ingannevole oltretutto, ma solo e comunque quantità. Perché appunto il problema dell'economicizzazione dei rapporti sta tutto qui, nel fatto che noi adottiamo la logica della massimizzazione in tutto quello che facciamo. Allora, se dobbiamo divertirci, dobbiamo divertirci allo sfinimento. Se dobbiamo bere, dobbiamo andare in coma etilico. Qualunque cosa va portata oltre qualunque altro genere di normale misura. Perché? Perché dobbiamo massimizzare il ritorno. Sono andato fino lì, vuoi che non mi faccia, che ne so, 70 cocktail quest'oggi? Ecco, dopodiché te portano Gambarella, perché giustamente, no, il tuo corpo da massimizzazione di cocktail se ne fotte e te sei rovinato il fegato. Quindi capite che i ritorni e le ricadute di tutte queste questioni sono abbastanza serie, non sono semplicemente, e già quelle non mi sembrano male, le questioni dei diritti di cui abbiamo parlato, del fatto che l'economia è uno scarsissimo indice di qualità della vita, di qualità delle relazioni, di metro di giudizio delle realizzazioni, eccetera, ma è anche qualcosa che diventa intimamente connesso a quello che facciamo quotidianamente, perché abbiamo in qualche modo sancito una specie di patto di Satana per il quale noi accettiamo tutti quanti questi doni che ci vengono fatti dalla tecnologia e dalla nostra società, ma li dobbiamo usare allo sfinimento, per certi versi, dobbiamo finirci sopra. Quindi questo è più o meno quello che possiamo dire inizialmente sul tema delle azioni weberiane. Quello che vorrei che teneste presente è che l'azione weberiana implica un contesto, cioè non è un'azione che accade nello spazio astratto, non è un'azione teorica, è un'azione nella quale c'è una componente tattico-strategica abbastanza importante, c'è una componente di analisi dei rapporti umani, è un'azione complicata, complessa, direi, no? Perché nel momento in cui tu devi valutare chi sono i possibili alleati, chi sono i possibili oppositori, chi altri potrebbe essere interessato a ciò che stai facendo, dove lo vuoi fare, come lo vuoi fare, quando lo vuoi fare, tutta questa serie di informazioni crea, no, appunto un contesto. Per cui sono azioni collocate, localizzate, non sono azioni che metti in atto a prescindere, sono azioni che derivano da un tuo immergerti all'interno delle cose. Quindi Weber in qualche modo ci dice che agire è qualcosa che accade in uno spazio-tempo specifico, non puoi definire un'azione a prescindere, che invece è quello che noi facciamo normalmente con queste pretese universali per le quali, ah, c'è l'influenza, allora te curi con questo. Posto. Chiunque tu sia, dovunque tu stia, qualunque cosa tu faccia, te curi così. Vabbè, comunque, quella è una. Ci siamo fin qui? Ok. Poi abbiamo la teoria dell'azione di Vilfredo Pareto, ma da quello che vedo, facciamo un altro break prima di affrontarla, sì, e dopodiché chiudiamo con una mezz'oretta 40 minuti di lezione ulteriore. Allora ragazzi, chiudiamo un attimo sto discorso delle azioni, che sono abbastanza interessanti, e questa in particolare si lega bene alle questioni che abbiamo toccato oggi. Allora, abbiamo questo sociologo italiano piuttosto noto che si chiama Vilfredo Pareto, di cui ricorrono 100 anni da, mi ricordo, credo la morte, immagino, a occhio.
Pareto,
esatto, e che scrive una teoria dell'azione un po' diversa da quella weberiana, in particolare dovuta alla sua storia di vita, al suo modo, alla sua traiettoria di vita, direi. Perché Pareto nasce come ingegnere che dirige le Ferriere Valdarno, che stanno non particolarmente lontano da qui, all'inizio della Toscana, e avendo un carattere non proprio particolarmente accomodante, litiga con tutta quanta l'amministrazione pubblica del tempo per una serie di punti di vista diversi da quelli che lui era disposto ad accettare, e mentre sta per mandare a monte tutta la sua carriera conosce un tale Maffeo Pantaleoni, che Maffeo Pantaleoni è uno dei più importanti economisti degli inizi del Novecento mondiali. Conosce Maffeo Pantaleoni, col quale entra in ottimi rapporti, il quale riconosce una sua intelligenza molto viva, molto particolare, e in breve Pareto diventa uno dei più importanti economisti mondiali. Siamo agli inizi del Novecento, quindi essere un economista all'inizio del Novecento era praticamente essere in cima a qualunque tipo di piramide sociale possibile e immaginabile. Ed è talmente importante, talmente bravo, che chi avesse studiato microeconomia avrebbe trovato probabilmente le equazioni di Pareto, che lui, ancora oggi si studiano, quindi non è un altro, è sempre lui. Quindi capite che...
Una canzone dei Pinguini.
Addirittura?
La legge di
Pareto. Vedi? E allora sempre lui. Abbiamo, come vedi, abbiamo un sacco di guise di questo Pareto che salta fuori nei posti più improbabili. Allora, qual è il problema di Pareto però? Che è un tipo estremamente coerente e, come dire, mosso da intenti valoriali, mettiamola così. Perché lui vorrebbe capire come mai la gente agisce nei modi in cui agisce. Sperava di poter farlo con l'economia, però a un certo punto si accorge che in giro per il mondo lui di azioni economiche ne vede poche. Le azioni economiche, come abbiamo detto, sono quelle che massimizzano i profitti. Nella fattispecie le riformuliamo e diciamo che sono quelle nelle quali il rapporto tra mezzi e fini è il più efficace possibile. Quindi minima spesa, massimo guadagno. Più o meno siamo nella solita storia che abbiamo appena visto, no?
Qualità-prezzo.
È più o meno l'idea generale, è quella che abbiamo toccato, però appunto sono poche. Cioè lui dice, secondo me, se devo fare pari a 100 l'ammontare di azioni, l'8% sono razionali e il 92% no. Ma come faccio a studiare questa massa di azioni non logiche con l'economia che ne studia soltanto l'8? Devo cambiare disciplina, quindi Pareto molla l'economia, molla il prestigio connesso all'economia e diventa un sociologo. Roba da matti, se mi permettete di essere onesto da questo punto di vista, perché ovviamente il costo sociale, il costo in termini di status di questa scelta è significativo. Tant'è che finisce a insegnare in Svizzera e scrive un trattato di sociologia che trovate online se volete guardarlo, è liberamente scorribile. Era un tipo incazzoso in un modo, scrive delle lettere a gente piena di insulti, ma è brutto proprio, cioè, oggi col politically correct sarebbe assolutamente inconcepibile, invece lui si manifesta in modo piuttosto incisivo nella gran parte dei casi, e in questo trattato mette a fuoco questa teoria delle azioni logiche e non logiche. Allora, le azioni logiche ce le leviamo abbastanza rapidamente perché sono di fatto delle azioni economiche che sono anche sottoposte a un giudizio esterno. Ovvero sia, dice Pareto, è logica un'azione nella quale la correlazione tra mezzi e fini è la migliore possibile nel giudizio di un terzo competente. Perché? Perché altrimenti ci ritroveremmo in situazioni, come dire, non avremmo modo di distinguere, nel senso che a chiunque in linea di massima il suo agire appare il più efficace possibile. È raro che qualcuno agisca proprio in modi che ritiene palesemente sconclusionati, quindi se tu chiedessi a un attore se sta facendo il meglio che può fare, quello ti direbbe sicuramente di sì. Quindi ci deve essere qualcun altro che giudica. Nella fattispecie questo qualcun altro, siccome Pareto è un positivista eurocentrico, quindi è proprio uno dei padri della modernità per certi versi, è uno specialista occidentale come lui, di fatto è l'Occidente che giudica su tutti gli altri, quindi se la prende ovviamente con tutte le variazioni che può fare un persiano, un greco, una cosa e l'altra, e ovviamente quasi mai queste sono razionali, perché lui tanto lo sa che quelli si stanno muovendo su una serie di assunti non condivisibili e non scientifici. Quindi di fatto queste azioni logiche sono poche e appannaggio esclusivo dell'Occidente, mettiamola così. Ma la cosa interessante di Pareto non è tanto questa quanto l'altro 92%, cioè le azioni non logiche. Allora, come funzionano le azioni non logiche, dice Pareto? Le azioni non logiche, qui abbiamo, ce l'avete, posso cancellare? Le azioni non logiche sono mosse da una cosa che Pareto chiama residuo. Che porta appunto all'azione non logica. E che poi viene completato da una cosa che Pareto chiama derivazione. Perché? Prima di vedere cosa significano queste cose nello specifico, dobbiamo tenere presente che uno degli assunti paretiani, che poi è stato accettato fino ad oggi praticamente senza particolare critica, è che l'uomo vuole essere razionale. Volendo essere razionale, deve fare in modo che il suo agire normalmente sembri razionale. Però abbiamo appena scoperto che, se vogliamo essere oggettivi, l'8% è razionale e l'altro 92% no. Quindi, come funziona sta cosa? Allora dice Pareto, l'azione non logica è mossa da una cosa che lui chiama residuo, ce ne sono 6 classi. Tanto per semplificarvi la vita, sono più o meno quello che c'è nella res extensa cartesiana, tanto per capirci. Quindi sono istinti, emozioni, tutta una serie di spinte all'azione che non hanno l'imprinting della ragione. Allora, questi spingono ad agire, tu fai un'azione non logica, quindi fai un'azione che non sta massimizzando niente, anzi spesso vai anche in perdita, se vogliamo essere onesti. Poi hai un problema, cioè se rimanessi qui ti troveresti ad aver fatto un'azione non logica, e quindi, siccome vuoi essere razionale, ci rimarresti male, pian piano cominceresti a pensare di essere pazzo, fondamentalmente, no? O comunque di avere dei problemi. Allora che succede? Che interviene la derivazione. La derivazione è una razionalizzazione a posteriori dell'azione non logica. E questo... Esatto, ma è quello che facciamo tutti quanti sempre. E quello è il bello della cosa. La cosa divertente è che adesso che ne parliamo vi accorgerete che voi sta cosa la fate, non dico... sì, ma anche quotidianamente, direi più o meno... Secondo me questo è il modello d'azione normale, se devo essere onesto. Però, vabbè, ognuno poi adatta. Allora, che cosa succede? Che per qualche ragione tu trovi una spiegazione a ciò che hai fatto dopo averlo fatto. E succede spesso e volentieri. Esempio banale, faccio sempre lo stesso, ma mi scuserete. Beh, c'è anche quell'altro, non so quanti di voi hanno avuto... degli amici o delle amiche che hanno giurato che non avrebbero più visto X o Y perché era tossico, perché era problematico, eccetera, 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 e il giorno dopo vi si sono presentati dicendo: ah, guarda, vanno benissimo le cose con X e Y, vero? E tu rimani e fai: ma non mi avevi detto che era un stronzo, un violento, un assassino, un testa di cazzo, un tradito, tutta una lunga lista. Sì, ma oggi è cambiato tutto perché, e ti dicono una cosa che apparentemente ha un senso. Finché noi gli rimena un'altra volta, quindi poi riparti, ma questo poi purtroppo è una delle dinamiche canoniche della violenza di genere, tra l'altro, no? Però il problema è esattamente quello, che tu hai qualcosa che ti spinge verso una certa persona, anche se sai perfettamente che è sbagliata, che è dannosa, che è pericolosa, quello che te pare, ma tu non basti. Allora vai con questa persona e poi ti inventi qualche cosa che può essere... Sì, ma aveva avuto una giornata difficile. Sì, ma io adesso sono cresciuto. Sì, ma tutta una serie di perfette razionalizzazioni. Dopo, quando hai fatto il passo, tu non lo sapevi che stavi facendo, volevi farlo e fine. Altro modo di capire la faccenda sono le famose scarpe di cui abbiamo già parlato, se vi ricordate, lo shopping delle scarpe o lo shopping in generale, no? Allora tu parti, se vogliamo fare un po' di microeconomia, la microeconomia prevedrebbe che tu ti facessi una lista di quello che ti serve a casa, con una lista dei luoghi dove lo acquisti al costo migliore, e poi ti facessi un giro per mettere insieme tutte queste cose, perché a massimizzazione è chiacchiere stanza. Ok. Quindi poi arrivano quelle pubblicità come quelle ultimamente, prezzi folli, questo fine settimana un chilo di patate 2,35 euro, e tutti sono la follia, io vorrei piano con una mazza per venirvi a cercare una volta e percuotervi, perché mi vuoi parlare di ste cazzate? Vabbè, comunque. Allora tu esci che c'hai, devi comprare appunto medicine, cibo, altri, e poi passi davanti a una vetrina dove c'è un paio di scarpe che ti piace tanto. Ora, sto paio di scarpe costa più di tutto quello che tu hai a budget, e quindi nel caso lo comprassi, tutto quello che tu hai a budget andrebbe per stracci, e tu le compri. Quando ci fai mente locale sul fatto che le hai comprate e non hai più i soldi per comprare il pasto, le medicine e tutto il resto, comincia a dire che sì, però quando me le penterò al colloquio di lavoro che faccio la settimana prossima, mi permetteranno di fare una tale figura che otterrò il lavoro sicuramente, e quindi tutto quello che ho investito oggi sarà ben ripagato. Che può avere anche un senso. Ma quando l'hai comprata tu non ci hai pensato per niente. Lo fai dopo. E sei talmente in equilibrio nella tua attenzione, nella tua presenza a te stesso, che spesso e volentieri manco te ne accorgi. Perché quello è il punto. Cioè, qui c'è una situazione in questo passaggio che mette in luce una nostra permeabilità al fare come se, al fingere. Tra l'altro vi faccio presente che fingere in latino significa creare. Abbiamo cambiato noi poi il tono della creazione, quindi figuratevi. Però noi siamo in qualche modo disponibili a cambiarci le carte in tavola da soli, ma non siamo per questo schizofrenici, un pochino. Infatti la chiamo schizofrenia a basso regime, perché non puoi pretendere... capita a tutti, è capitato a me centinaia di volte, credo che sarà capitato a tutti voi. Nietzsche, lo dice Nietzsche, che è stato poi insolentito da tutti, ma le aveva dette tutte queste cose, ne ha dette anche tante altre, per carità. Però Nietzsche diceva: prima si agisce e poi si pensa. Ed è uno dei motivi per i quali vi sto dicendo, guardate che il corpo è molto più importante di quanto non ci raccontiamo. Perché noi tendenzialmente affrontiamo le azioni, facciamo cose, poi dopo ci chiediamo perché abbiamo fatto sta cosa e cerchiamo di darci una spiegazione. Ma spesso e volentieri succede dopo, c'ha ragione Pareto. E succede in modo tale che secondo noi è tutto perfettamente coerente, non c'è un momento nel quale mi sto a pià per culo, perché sennò sarei matto, cioè o in malafede o matto. Io invece riesco a convincermi del fatto che l'ho fatto per le migliori ragioni possibili, dopodiché questo porta spesso e volentieri a tragedie assortite, però non è un grande problema quello. Il problema è esattamente la dinamica, perché come vi dicevo, qui ci sono una serie di cose che ci permettono di capire un po' meglio il nostro essere umani, addirittura. Perché? Primo, parola residuo. Che vuol dire residuo? Quello che rimane, normalmente piccoli quantitativi peraltro. Ecco, allora, se noi parliamo del 92% delle azioni, c'è qualcosa che non quadra, no? Perché il residuo a quel punto sarebbe l'8 a casa mia, non il 92, se vogliamo essere onesti. Però Pareto, diciamo che era uno che voleva per forza evangelizzare la ragione, aveva quest'idea di essere oggettivo contro ogni evidenza, però di fatto ci dice praticamente che tutta sta roba qui è qualcosa che rimane. Da che rimane? Buona domanda. La mia ipotesi è che sia ciò che rimane dal processo evolutivo umano. Cioè Pareto in qualche misura è molto debitore di Cartesio e per certi versi di Darwin, perché che succede? Che nel momento in cui noi abbiamo cominciato a comprenderci come esseri evolventi, no? Quindi non come esseri umani dati da Dio, fatti da Dio, arrivederci grazie, ma che ci siamo, la domanda è stata: in che cosa evolviamo? E la risposta è stata: diventiamo sempre più razionali, perché abbiamo questo discorso della famosa dicotomia cartesiana, per cui da una parte c'è la res cogitans e dall'altra c'è il corpo. Te pare che vado a evolvermi col corpo? Ma che me frega a me, io mi evolverò con delle doti sempre più alte, spirituali, astratte, computanti e via discorrendo. Quindi in qualche modo, per diventare così evoluti e riuscire a fare l'8% di azioni economiche, dice Pareto, noi abbiamo sta zavorra che invece ci trattiene e ci spinge a dei comportamenti che non sono degni di noi stessi. Ci siamo fin qui? Quindi, come vedete, ci poniamo all'interno di una dinamica di lungo periodo nella quale torna esattamente il tema della dicotomia cartesiana. Ci troviamo un'altra volta davanti a una zavorra che era prima res extensa, adesso la chiamiamo residuo, ma più o meno siamo lì, che impedisce il pieno sviluppo di quelle magnifiche e progressive facoltà che invece potremmo avere. Dopodiché c'è il risultato, c'è la conseguenza di questa preminenza dei residui, l'azione non logica, e qui c'è una pretesa cartesiana, paretiana, che secondo me è fondamentalmente cartesiana, ovvero sia: perché l'uomo dovrebbe voler essere razionale? Perché qui nessuno mette mai in dubbio questo discorso, ma logicamente il motivo per cui io sono uno che, abbiamo detto, e ve lo ripeto, nell'8% dei casi agisce in modo ritenuto razionale e nel 92% no. quale problema dovrebbe portarmi a dover condannare il 92% di quello che faccio in nome dell'otto? Perché non è normale. Non so se ne convenite con me. No? Sarebbe molto meglio dire: io sono uno non razionale, orgogliosamente non razionale, che ogni tanto fa delle cose razionali. Farebbe una piega. Però vi ricordo che con Cartesio noi avevamo fatto un altro piccolo passo avanti. Ovvero se avevamo detto che il motivo per cui Cartesio continua ad essere oggi ancora così quotato, citato, valutato, anche se non pare, è che lui col cogito ergo sum non aveva semplicemente dato una risposta alla consapevolezza e alla questione della razionalità, ma ha dato anche una risposta alla questione dell'umanità. Perché, secondo Cartesio, se io sono razionale, sono pure umano. Allora questo discorso comincia ad avere senso. Perché per Cartesio l'umano è razionale. A me non sta tanto a cuore essere razionale, a me sta a cuore essere considerato umano. Perché io non lo so com'è essere umani, non lo so cosa contempla essere umani, me lo chiedo. Tant'è che oggi ce lo stiamo chiedendo ovunque, sui giornali, quando scoppia la guerra, quando affonda l'ennesimo traghetto, quando c'è l'ennesimo femminicidio, e tutti si chiedono: ma che cos'è umano? Ma è umano questo? Non lo sappiamo bene cos'è umano, perché quella è una questione che noi abbiamo dato per risolta con un po' troppa fretta. Le famose domande, le grandi domande che ti fai di notte, non so se abbiamo, la prossima volta vi faccio sentire The Logical Song, che è una canzone dei Supertramp bellissima, nella quale dicevo: de notte sono a letto e mi chiedo, ma che, perché non riesco a capire chi sono? Ecco, il problema è esattamente questo. Allora Cartesio ha avuto grande successo perché lui col cogito ergo sum ci ha dato un modo facile di capire quando sei umano. Quando sono razionale sono umano. Tra l'altro vi ricordo che a fine 600 essere razionali non voleva dire quello che intendiamo noi oggi. Era avere un atteggiamento abbastanza equilibrato nei confronti del mondo, cioè muoversi in modi abbastanza scientifici e fondati, quindi ci si poteva pure stare. Ma le parole cambiano di significato nel tempo. Per noi razionali oggi vuol dire essere perennemente strumentali, perennemente protesi alla massimizzazione dei nostri utili. E noi questo non lo riusciamo a fare, semplicemente. Quindi il problema dov'è? Che se vogliamo continuare a far finta di essere umani grazie alla faccenda di Cartesio, e io mi devo costantemente inventare dei modi in cui continuo a essere razionale pure se non lo sono, perché altrimenti non sarei più umano. E il problema è che non essere umani è importante, è pericoloso, anzi scusatemi, essere umani è importante e non esserlo è molto problematico, perché non essere umani implica la mancanza di riconoscimento da parte degli altri, ma implica l'estromissione dal gruppo, implica la non godibilità di tutti i diritti che vengono attribuiti all'umano. E noi sta cosa la facciamo sempre, perché pensate, quando qualcuno si comporta molto male, noi che diciamo di solito? Eccolo, perfetto, no? Ma quando mai voi avete visto gli animali che stuprano sistematicamente la gente, o che la assassinano serialmente, o che lasciano che affoghi centinaia di migliaia di esemplari? Quali sono gli animali che avete visto fare questo? Perché io vorrei capirlo. Non mi risultano. A me risultano soltanto esseri umani che fanno queste cose. Quindi capite che la negazione dell'umanità di qualcuno è una misura drastica per allontanarlo. E il nostro essere umani non è dato, perché noi siamo quel famoso Tao di cui parlavamo l'altra volta, a volte siamo buoni, a volte siamo cattivi, ecco perché il problema dell'essere umani è sempre lì, perché nelle volte in cui sei più cattivo, te lo chiedi, ma io posso avere sti pensieri ed essere umano? Quello è il problema. Non è tanto gli altri, siamo noi il problema, ragazzi, perché noi, se abbiamo il coraggio di ammetterlo, ci sono dei momenti in cui pensiamo o facciamo cose che ci lasciano di stucco e ci chiediamo: ma com'è possibile che io abbia pensato una cosa così orribile, o che abbia fatto una cosa così orribile, o che abbia progettato di farla, o quello che vi pare, non mi interessa qual è la cosa. Quello che conta è che, nella mia esperienza capita spesso e volentieri, ti trovi a fare dei pensieri o delle azioni per le quali non ti riconosci, perché noi siamo un processo. Non siamo un dato di fatto, non siamo una cosa ferma, siamo qualcosa che cambia, e in questo cambiare il criterio dell'essere umani è importante, perché può darci quella quel riorientamento che potrebbe essere utile in certi casi. Ma cos'è essere umano? È uno che guadagna a tutti i costi anche sul sangue dei propri simili, o è uno che li cura? Non c'è la risposta, ragazzi, perché la diamo in modo molto banale, dicendo ah, ma noi dobbiamo, per tutti i diritti umani, tutte bellissime cose, ma la prassi è che stiamo facendo morire milioni di persone da anni. Quindi c'è poco da discutere su cosa è essere umano. Non sappiamo cosa è essere umani e ce lo stiamo perdendo peggio, perché in un tempo come questo, con tutto quello che è successo, con tutte le situazioni di merda nelle quali ci troviamo, c'è qualche fenomeno che decide di cominciare un'altra guerra, perché gli conviene a lui lì, ma ne verranno altri. Che credete? Che finisce qui? Per cui il problema è: che cos'è essere umani? Qui c'è quasi tutta la questione, ovvero sia, abbiamo Cartesio che ci ha proposto che essere umani è essere razionali, noi che l'abbiamo tutto sommato presa bene, perché per un certo lasso di tempo più o meno ci stavamo a spanne, vuol dire, non era perfetto, ma era una delle soluzioni migliori che avessimo trovato. Poi pian piano sta razionalità è diventata sempre più stretta, sempre più tecnica, sempre più economica, sempre meno umana, per cui oggi non sai più quando sei umano, perché pure quando stai facendo le cose che secondo te dovrebbero essere umane, non te ci senti. So se capite la questione. Cioè, il criterio per diventare umani, per sentirsi umani, oggi non funziona. Quindi lo devi andare a cercare da qualche altra parte e ti interroghi. Se voi andate a fare una ricerca su internet, troverete decine di libri, canzoni, poesie, film, tutti che sentono che cos'è essere umani, human, need of human, touch of human, è un continuo. Come mai? Perché non lo sappiamo più. Quello è il punto. Capito? Perché questa pretesa alla razionalità in sé non ha senso, perché io vorrei, se non voglio essere razionale, anzi, se potessi evitare, mi piacerebbe tanto. Però non è la razionalità il gioco, in gioco c'è l'umanità. E lì allora no, perché lì vorrei essere umano. Per cui se ti dicono che per essere umano devi essere razionale, te inventi tutto sto marchingegno. So se è chiara la questione. Ok? Quindi capite che la cosa è complicata, soprattutto perché, come vi ho già detto, ma a sto punto chiudiamo la lezione così, che era una lezione bella impegnativa. Se questo discorso dell'essere razionale ed essere umano va bene all'interno di quella che io chiamo una concezione creaturale dell'uomo, ovvero sia, se fosse vero che Dio ci ha creato così come siamo 5.000 anni fa, ce potremmo pure stare allora. Il problema è che l'essere umano, come abbiamo detto più volte, oggi noi sappiamo, ha una storia evolutiva di perlomeno 6 milioni di anni. La consapevolezza e la razionalità probabilmente sono comparse negli ultimi 15.000. Non so se vi state facendo due conti, a me pare piuttosto evidente, ma se io faccio questo, no? La storia evolutiva dell'uomo. Allora, io qui ci ho avuto per un certo lasso di tempo il corpo come unico modo di orientamento e conoscenza. Poi improvvisamente ci ho avuto anche l'immaginazione e poi qui ci ho avuto la ragione. Allora, io mi posso definire con questo? Non so se capite il discorso. Cioè, posso decidere che ciò che mi rende umano è una cosa che è capitata altro ieri, quando sono umano da lì. Ecco perché vi dico che c'è da capire di più del corpo, ragazzi, perché noi del corpo non capiamo niente. Perché noi siamo convinti, in base alle nostre cosmogonie, in base alle nostre megalomanie, in base alle nostre illusioni, siamo convinti che umano vuol dire astratto, disincarnato, calcolante, verso, no? Platonico, l'empirio platonico, e torniamo da papà. Ma quale cazzo di papà? Di che parliamo? Quando noi sappiamo perfettamente che siamo diventati da stomaci che prima eravamo, siamo diventati prima quadrupedi e poi ci siamo alzati in piedi 6 milioni di anni fa, ed è il momento in cui siamo diventati umani, 6 milioni di anni fa, senza intelligenza, senza consapevolezza, senza linguaggio, senza niente di quello che abbiamo oggi. Però guarda caso ci siamo arrivati, quindi noi abbiamo fatto tutta sta parte qui senza questo strumento meraviglioso che ci permette di parlare e discutere, quindi per carità gli voglio un bene dell'anima, però non serviva. Adesso che ce l'abbiamo stiamo rischiando l'estinzione. Ma voglio dire, sarà pure una coincidenza, ma è una bella coincidenza, se vogliamo essere onesti, o no? Io sono convinto che questo salto evolutivo sia stato sbagliato, ragazzi. Noi siamo quelli che dovrebbero provare a metterci una pezza, perché il modo in cui noi ci siamo autoraffigurati è totalmente errato. totalmente. Noi siamo convinti di essere più importanti perché razionali quando abbiamo avuto una storia di 6 milioni d'anni di conoscenza corporea e poi simbolico immaginale. Quella non la usiamo più, perché tanto ormai siamo diventati bravi, quindi possiamo anche pregarcela. Infatti i risultati poi si vedono. Ci raccontiamo una montagna di cazzate sul nostro modo di essere, sul nostro equilibrio all'interno del nostro corpo, gli ambienti del nostro corpo, del quale abbiamo parlato, suppongo, no? Il secondo intestino, mi ricordo che il secondo cervello c'è stato un momento di stress da parte di qualcuno, dice, no, ma come, il primo? Sì, mi dispiace, ma quell'affare che produce cacca è la nostra prima configurazione, che dobbiamo fare? Questo è, quindi, no? Allora, ne vogliamo parlare del fatto che può darsi che abbiamo capito male un po' di cose? Perché è probabilissimo che l'abbiamo capito male. Perché noi, per tutto questo discorso qui, abbiamo pochissimo vocabolario. Non abbiamo niente, parole che descrivano il conoscere corporeo, parole che descrivano le relazioni qualitative, parole che descrivano le eventuali energie chiamate in causa, le emozioni, tutte queste cose le sappiamo per sbaglio. Perché fino all'altro ieri, e se leggete Damasio ve ne accorgerete, perché Damasio dice, quando io sono andato a studiare all'università, volevo studiare le emozioni e mi hanno detto che studi a fa, non servono. E lui ha continuato a studiarle perché era decoccio e poi ha fatto una serie di scoperte in proposito. Però l'idea generale è che tutta la parte del residuo, tutto questo, sia inutile. La res extensa cartesiana è uguale, cioè noi dopo 400 anni continuiamo a essere convinti che si tratti di cose che non ci riguardano, che non ci interessano, potremmo liberarcene, quindi facciamo il metaverso, facciamo il digitale, facciamo tutta una serie di cose che guarda caso sono perfettamente coerenti, ma non ci muoviamo più, si muove il nostro avatar, sempre che si muova, se no si muove il ditino per fare così sul telefono, non ci alziamo più panna a cambiare la televisione da quando è uscito il telecomando, è aumentata l'obesità, ma so cose che, voglio dire, vuol dire che te muovi solo passato a cambiare telecomando, cioè, quello era l'unico momento di azione della tua giornata, che altro serve? Cioè, dov'è che capiamo che non funziona così? Perché, tra l'altro, vi faccio presente che una competenza corporea di questo genere, che arriva fino a qui, è una competenza contestuale, come quella weberiana, è una competenza nell'ambiente, non è fuori dall'ambiente. Noi siamo usciti fuori dall'ambiente, è qui il problema. Quando abbiamo cominciato a pensare con Platone alle idee nell'Empireo, il fatto che il mondo è soltanto accidentale, tutte queste cose che ci stiamo raccontando da 3000 anni sono quelle da cui è partito il problema dell'ambiente, poi è arrivato Cartesio e ci ha messo sopra una bella targa, res extensa, utilizzate pure senza problemi, e noi lo stiamo facendo senza nessun problema, ci siamo fermati più, sono 400 anni che scaviamo a rotta de collo, sfondiamo, cerchiamo, finiamo, esauriamo, eccetera, eccetera, eccetera. Che c'è di sensato in tutto questo? Ok, direi che è stata una bella lezione, grazie.